Ecco, possiamo cominciare. Vi devo dare una notizia, di una comunicazione relativamente al convegno. Il senatore Enrico Morando, che doveva essere presente, ha telefonato dicendo che non è riuscito a prendere l'aereo di questa mattina da Catania, è arrivato orora a Milano, quindi si scusa e sarà presente un'altra volta. Cari amici, il convegno inizia su questa bellissima materia, libertà e ragioni dei laici. Avremo, penso, il piacere di avere fra noi l'avvocato Gustavo Raffi, gran maestro del Grande Oriente d'Italia, che dovrebbe arrivare. Saluto nel frattempo il fratello avvocato Antonio Calderisi, che ci rappresenta il Grande Oriente d'Italia nella sua qualità di Gran Segretario Aggiunto. Saluto tutti e l'amico fratello Alessandro Meluzzi, i relatori tutti, il dottor Capezzone, il dottor Thomas, l'amico e fratello Ottavio Gallego, il nostro magnifico moderatore Pietro Caruso. Tralascio le scherzose battute prima sul giornale, perché i giornali danno notizia dell'avvenimento quando è sempre troppo tardi. Allora, che dire? Io mi sono preparato due righe, sarò anche un po' provocatorio dopo. E stiamo parlando di il significato della parola laico, cioè io mi auguro, anzi penso, sono certo che da questo dibattito verrà fuori una certezza, che tutti gli uomini attengono e partono dallo stesso principio, hanno percorsi differenti, quello che conta è che si cerchi di arrivare al vertice della piramide per far sì che questi nostri trinomi, libertà, uguaglianza, fratellanza, solidarietà, come viene chiamata oggi, aiuto reciproco, siano un qualche cosa di fattivo, di fattibile, alla portata di tutti noi, ognuno per quello che può. E allora c'è un pezzo bellissimo di un poeta, Amato Nervo: tutte le architetture sono già alzate dentro di te, domanda all'architetto invisibile, egli ti dirà le sue forme. Scusate, ma e agli occhi del simbolista scalpellatore la verità è simile al vento, cioè soffia dove vuole e tu senti la sua voce, ma non sai da dove venga e dove vada, perché è così di ognuno che è nato dallo spirito. O agli occhi del simbolista la verità è quindi simile a quel vento, nel senso di una ricerca senza fine verso il cielo. In questa via l'uomo muratore è la pietra, ovviamente parlo come massone in questo momento, l'uomo muratore è la pietra con lo scalpello, un tempo simbolo di umiltà e di affinamento spirituale, si trova ora nella camera di terzo grado, nelle mani egregie dell'uomo nuovo, il Magister Lapidarius, cioè l'uomo maestro che è la camera di compensazione di unione fra cielo e terra. Da fare scalpello per liberarci delle scorie, ci si ritrova non più alle fondamenta della costruzione, cioè della terra, ma in direzione dell'apice, dell'aguglia, attraverso un lavoro proficuo e sottile che porterà l'iniziato sulla pietra angolare verso il cielo come immagine suprema della realtà spirituale. Una realtà dalle umane forze ardua a raggiungere. Questa meta porterà sempre più l'uomo scalpellatore a vedere l'altro, il vicino, il prossimo, nella pienezza cosmica e corale della forza dell'iniziazione, con l'università, l'universalità del linguaggio dei simboli. Il percorso si snoda dunque senza fine, tutto dalla pietra e sulla pietra, che siamo noi, ovviamente, verso il cielo, simbolo dell'infinito, ma è un percorso che deve portare non solo all'edificazione del tempio interiore di ogni uomo, ma anche a quella delle fabbriche del tempio sociale dell'umanità, nella sua più varia espressione che va dalla polis cosmica di Pitagora alla città del sole di Campanella. È forse poesia? È un sogno? Beh, cari amici e fratelli, io ci credo, perché nel momento in cui l'uomo sarà più poeta, forse diventerà più vero, più autentico, più umano. Grazie. Prima di concedere la parola al sindaco di Montefiore Conca, l'onorevole senatore Berselli, sono provocatori. Oggi Abbiamo un Papa, Papa Ratzinger. Non voglio fare la polemica, assolutamente no, ma Papa Ratzinger ha scritto un libro, Il sapore della terra, e ad una specifica domanda su quello che è l'attività dei cattolici e le divisioni dei cattolici, ha risposto specificatamente: l'Italia non ha conosciuto una vera divisione della Chiesa, ma esiste una divisione in cattolici e laici. Con quest'ultimo termine si intendono i sostenitori di una concezione dello Stato e di un modello di pensiero la cui maggiore espressione storica pare essere la Rivoluzione francese dopo quella americana. I massoni, che nel ruolo di laici esemplari hanno avuto una parte essenziale nella fondazione dello Stato nazionale italiano, si considerano i custodi e i tutori di questa visione del mondo. La contrapposizione è tra questi due mondi, a cui dopo la Seconda Guerra Mondiale si è aggiunta anche l'alternativa comunista. La questione è, dice Ratzinger, dunque, in che modo sia possibile raggiungere un equilibrio tra queste tre forze, quali sintesi siano necessarie o possibili tra loro, quali debbano essere respinte. Ecco, io penso che il dibattito di oggi non entri nel dettame di queste parole, ma aiuti tutti noi a raggiungere la via che porta al sentirsi parte integrante di un tutt'uno. Grazie, cedo la parola al sindaco di Montefiore, onorevole Berselli, che ringrazio a nome di tutti per la gentile e piacevole ospitalità.
Buongiorno a tutti, in particolar modo all'onorevole Alessandro Meluzzi, che ricordo impegnato a suo tempo con me in Parlamento. Il tema di oggi è particolarmente stimolante, libertà e ragione dei laici. Non voglio certamente entrare nel merito del convegno perché spetta ai relatori, però qualche considerazione mi vengono spontanee. Laici, si fa un gran discutere tra laicità e laicismo, che sono due concetti apparentemente analoghi ma profondamente diversi. Libertà. Libertà è certamente un valore, direi che sia un valore comune, come la democrazia, come la pace, però non può esserci pace senza libertà e democrazia, non ci può essere democrazia senza libertà. Noi abbiamo avuto esempi di paesi che si dichiaravano democratici, ma dove non c'era la libertà. Ricordiamo ad esempio la Repubblica tedesca, vi ricordate? Quella di Ulrich, della Germania orientale. Repubblica Democratica Tedesca, si chiamava democratica ma non c'era la libertà, non c'era la democrazia. Poi abbiamo altri esempi di paesi in cui c'era la pace interna, l'Italia durante il fascismo, la Germania durante il nazismo, la Russia o l'Unione Sovietica durante il comunismo, l'Iraq durante Saddam Hussein. C'era una pace interna, ma certamente non c'era né la democrazia né la libertà. E quindi ci può essere pace soltanto formale senza libertà, ci può essere un'apparenza di democrazia senza libertà. La libertà è un valore assoluto con cui bisogna coniugare la pace e la democrazia. Per quanto riguarda la pace, ci sono delle concezioni diverse, ci sono due filoni di pensiero. Ci sono i pacifisti e ci sono i pacificatori. Sembrano anche questi concetti analoghi, ma sono profondamente diversi. I pacifisti sono coloro che propugnano la pace per la pace, i pacificatori la pace nella sicurezza. Cose diametralmente diverse. Quindi, come sindaco di Montefiore, sono praticamente lieto che ancora una volta si possa ospitare questo importante convegno. Una parola soltanto per il Fiaba. Se Fiaba cerca una casa, Montefiore può dare una casa a Fiaba. Hai capito? Volentieri. Io, dopo questo breve saluto, mi devo assentare perché costituiamo a Montefiore un centro di solidarietà dello IOR, dell'Istituto Oncologico Romagnolo. Montefiore è noto per tante iniziative ludiche. Noi pensiamo però che le iniziative ludiche si devono sposare e coniugare con la solidarietà. Avremo un centro IOR, Istituto Oncologico Romagnolo, siamo disposti ad accogliere un centro del FIAP. Grazie ancora a tutti per essere venuti e, se mi consentite, un omaggio del dottor Cipriani, vice sindaco, e mio, un breve filmato su Montefiore Conca che vi ospita oggi, e noi confidiamo che possiate voi tornare a Montefiore, perché si tratta di veramente un borgo straordinario dove noi coniughiamo nel migliore dei modi democrazia, pace e libertà.
Caro sindaco, anche l'amico e fratello Alessandro Meluzzi cerca casa. L'amico Alessandro Meluzzi vive con ragazzi psicolabili. Ha una comunità, essendo psicolabile anche lui, quindi si è abituato. Cerca uno stabile, una pensioncina da queste parti, nella Romagna, che ama profondamente, per poter avere a disposizione, per aprire una delle sue comunità. Quindi, se ognuno di noi ha interesse o comunicazioni in merito, è il caso veramente di dare un aiuto, perché solo chi conosce a fondo Alessandro Meluzzi sa di quale pasta è fatto. E non è solo l'uomo che ha fatto politica o che va in televisione su Rai 2 alle 14:30 del pomeriggio, ma è uno che vive profondamente i valori della solidarietà durante tutta la giornata, durante tutto il suo fare quotidiano. Cerchiamo di dargli un aiuto. Grazie. Chiudo e passo la parola al moderatore Pietro Caruso.
Grazie, grazie Giovanni, grazie a tutte le amiche e gli amici che sono presenti. Beh, lavoreremo insieme questa mattina attorno alle relazioni, agli interventi di chi ha scelto, in occasione della Sesta Accademia del Rito Simbolico Italiano, di affrontare un tema così impegnativo come quello del rapporto fra la libertà e le ragioni dei laici. Però io voglio entrare subito nel merito, pur rispettando i confini che nella introduzione l'amico fraterno Giovanni Cecconi ha posto al dibattito di oggi, rovesciando quello schema che è proposto da Papa Ratzinger, assumendone in pieno la responsabilità, ma rovesciandone il criterio di impostazione, partendo cioè da un elemento che pone il problema di questo momento storico. Rileggendo proprio in questi giorni un testo fondamentale per il rapporto appunto Chiesa e Stato in Italia, ad opera di uno dei più importanti storici del mondo ecclesiale, che fu Arturo Carlo Jemolo, morto nel 1981, viene ripercorsa in maniera molto precisa, e non certo da un punto di vista laicistico, il percorso tormentato dei rapporti in Italia da questo punto di vista. Questo tormento ha subito delle fasi in cui si è cercato, attraverso l'arma potentissima, è un'arma che molti di voi per scuola di pensiero, per educazione, per formazione, adottano non solo nei lavori di loggia, ma nello stile delle consuetudini personali, hanno saputo comporre. Certo, anche nel mondo cattolico questa attenzione ha avuto dei momenti particolarmente importanti da non sottovalutare, se pensiamo soltanto all'apertura conciliare giovannea, ma anche alcune intuizioni molto sofisticate e sensibili dal punto di vista teologale durante il pontificato di Paolo VI. Ora però, noi siamo reduci, e in noi accomuna una comunità che ha anche una sua identità culturale, non ha magari una famiglia politica di riferimento unica, ma ha una famiglia culturale molto ampia. Noi siamo appena reduci freschi di una ferita, e quella ferita ha un nome e un cognome. È la ferita rappresentata dall'esito largamente sfavorevole del referendum per abrogare la legge sulla procreazione. Quei sì che hanno raccolto il 25% degli italiani e che rappresentano un punto di vista importante da cui noi non possiamo deflettere. Nel senso che quel punto di vista appartiene può darsi che appartenga alla minoranza degli italiani, ma non alla infima minoranza degli italiani. Il problema è che quella parte, seppur minoritaria, io credo, e tutti i relatori vedrete con angolazioni diverse questo problema lo interpreteranno, beh, questo è un elemento che costituisce tuttora una, quello che potremmo definire una ferita non rimarginata. Ora vedremo se il corso degli eventi successivi ricomporrà il quadro, che non è, credetemi, legato semplicemente a un'ipotesi legata a una sconfitta elettorale, che direbbe appunto Arturo Carlo Jemolo, di fronte all'infinità della storia e delle secolarizzazioni è un evento molto banale e minore. No, è una questione legata al problema che dibattiamo questa mattina, ed è il problema delle libertà. E allora qual è, dal punto di vista di un'angolazione che pone un problema non solo al tema della ricerca religiosa, ma pone un problema al tema della ricerca scientifica, pone un problema al tema della ricerca spirituale, il problema dei problemi. È una questione di metodo, poiché il problema dei laici in tutto il mondo, ma in particolar modo in Italia, è innanzitutto una questione di metodo. Non è neanche soltanto una questione più o meno folcloristica o tratteggiata in modo singolare di identità politica culturale. È una questione di metodo attorno al problema della libertà. E allora, voi avete con molta più competenza di me affrontato nel corso della storia cosa significhi il restringimento della libertà di ricerca. Che cosa succederebbe se si cominciasse a dire, come ogni tanto si dice, che non è possibile concepire la libertà di ricerca sugli splendidi enigmi del Tempio Malatestiano? Che cosa si direbbe se si ponesse la domanda che i termini della magia naturale, dell'umanesimo rinascimentale, non sono in grado di interpretare i processi di trasformazione e sono anzi da condannare? Che cosa succederebbe se la regressione, che appartiene a fasi storiche precise, prendesse il sopravvento rispetto a un'evoluzione storica dei rapporti fra l'identità dei laici e l'identità di chi rappresenta il magistero della Chiesa? Voi sapete benissimo che questo terreno non è soltanto un problema dei massoni. I massoni hanno però in un pugno i valori rappresentativi di cosa rappresenta l'identità dei laici. Hanno in un pugno 3 secoli di storia. Ed è questa la differenza con la quale si confrontano i processi di secolarizzazione, che non lo riconoscono e perdono di vista il carattere universale dei messaggi che questo mondo rappresenta, e perdono di vista il tratto del metodo, cioè la forma con cui l'esercizio del dialogo consente all'uomo di esercitare l'ambizioso diritto alla ricerca spirituale. Quella che giustamente nel sottotitolo, individuando il rituale di iniziazione al grado di compagno d'arte, viene sintetizzato con quel motto: la mente deve indagare liberamente in ogni campo della conoscenza, evitando qualsiasi dogmatismo limitatore. Io ho praticamente concluso questa prima introduzione, ovviamente, per cominciare a dare la parola, partendo però da un carattere che è rappresentativo di questi relatori. Poiché ciascuno, come voi avete già evidenziato e avete visto, ha su di sé un motivo per interpretare la propria modalità d'uso della laicità. Altro che distinzione sofistica fra laici e laicisti. Distinzione da dottori non sottili del 600, poiché il problema che appartiene al nostro tempo è esattamente il contrario: è come interpretare l'universalità laica dotata di spiritualità. Il mondo mazziniano l'aveva per esempio interpretato con un Dio personale quasi di cattolicesimo gallicano. Altri lo avevano interpretato secondo un'interpretazione di natura teistica. Ma non si può dire che la maggior parte del mondo laico sia atea o sia addirittura neppure agnostica. E il problema è, se li vedete nei curriculum personali dei nostri relatori, un esempio per tutti, e non lo dico solo perché lo conosco da molti anni, ma scusate, quali sono i mondi dove senza scandalo un amico come Alessandro Meluzzi può abbracciare, riabbracciare la fede e gestire insieme ai missionari della Consolata un'impresa tutta in salita di solidarietà? Ma scusate, nel momento in cui esistono fattori di solidarietà come quelli descritti da Fiaba, oppure l'umanitaria, che è un simbolo di come deve essere un laico, non dotato di carità pelosa, ma uomo in grado di interpretare la solidarietà attiva 365 giorni all'anno, cioè il problema dell'etica. E l'etica non è soltanto discendente dai padri della Chiesa, l'etica si è formata anche attraverso l'esperienza storica e la ricerca filosofica, filosofia che è in ombra in questa fase. È proprio dal lavoro di questa ricerca che l'identità dei laici si affina e ha bisogno di forti esempi di etica pubblica e civile, poiché è lì che si misura per gran parte il campo della sfera pubblica degli individui, ma si misura anche in un rigore, in una sobrietà di gesti, in una misura che appartiene agli ideali di affinamento della perfezione dell'uomo massonico. E quindi questo tipo di identità che deve confrontarsi col mondo cattolico, non lo spregevole modo di interpretare la battaglia contro il mondo cattolico secondo queste sì vecchie regole laiciste, ma senza neppure rinunciare al problema di perché vengono prodotte queste ferite e soprattutto alla cosa più importante che in questo momento nessuno di noi può fare e non farà: non metteremo la testa nella sabbia come gli struzzi. Bene, e adesso diamo subito la parola per il primo dei nostri interventi all'amico Alessandro Meluzzi, docente di genetica del comportamento umano all'Università di Siena, e tante altre cose che avete visto anche sui giornali sono state raccontate per raccontare questo evento. Grazie Alessandro, a te la parola.
Pietro, ti ringrazio Pietro, anche se non so se sono la persona più idonea per iniziare questa nostra riunione. Francamente avrei preferito parlare dopo, ma pazienza. Mi hai dato la parola e non mi sottraggo. Io credo che affrontare il tema della libertà, dal mio punto di vista, sia scosceso e affascinante. Perché riecheggiando un pensatore non sospetto di atteggiamenti dogmatici, integralistici, men che mai clericali e direi neanche fideistici come Immanuel Kant, il tema della libertà si combina misteriosamente al tema dell'essere. Anzi, il tema della libertà intreccia così profondamente il tema dell'essere da non poterne essere disgiunto. Kant, seppellendo in maniera irreversibile tutta la filosofia antica nella dinamica trascendente delle antinomie, ci costringe a riflettere misteriosamente liberi di fronte a ciò che siamo dentro e fuori di noi. Quando riassume, o meglio rende in qualche modo schematizzabile tutto il suo pensiero in questa doppia affermazione: lo stupore per il cielo stellato sopra di me e lo stupore per la legge morale dentro di me, ci ricorda qual è l'orizzonte, il contesto, l'origine e anche la fine della sua visione della libertà, che riassumo anche qui con un aforisma, non potendo dire cose molto profonde e molto complicate, quindi i fratelli e gli amici presenti si scuseranno per queste grossolane esemplificazioni, ma tanto per capirci, siamo in una domenica mattina di una bella giornata, anche se un po' uggiosa d'autunno. Libero non è colui che può ciò che vuole, ma colui che vuole ciò che deve. Quindi vuol dire che la libertà non è l'onnipotenza, non è un aperon indistinto in cui ognuno può fare esattamente tutto ciò che vuole. Non è una realtà in cui l'unico confine della mia libertà è posto da limiti oggettivi, ma il limite si situa ancora tutto interamente nel soggetto, ancora tutto interamente nel linguaggio, ancora tutto interamente nell'introspezione. Anche perché se no noi finiamo inesorabilmente, Kant ci mette in guardia più volte da questo punto di vista, nel confondere i diritti con i doveri, i limiti con i confini, i nostri desideri con la realtà e quindi i meriti con i bisogni. Ecco, ci sono tutta una serie di antinomie morali, metafisiche, trascendenti, ma anche psicologiche, emozionali, che rappresentano in questa frase memorabile, secondo me, libero non è colui che può ciò che vuole, ma colui che vuole ciò che deve, il senso di che cos'è l'organicità della nostra libertà nel mondo. Gli gnostici, che io ho un po' studiato e conosco, fino a Plotino, ma anche in tutta la gnosi valentiniana e in tutto quello che rappresenta il tema di una battaglia serrata tra i padri della Chiesa e la gnosi, nella quale io oggi non avrei dubbi nello schierarmi con i padri della Chiesa, ma per ragioni integralmente filosofiche, non di fede, sostenevano che il nostro mondo è talmente caotico ed è talmente sgangherato ed è talmente disorganizzato ed è talmente infernale nei suoi esiti che non può essere che il prodotto di un demiurgo, o pazzo, scemo o cattivo. C'è delle due l'una. Un mondo in cui i bambini vengono stuprati, in cui le donne vengono uccise, in cui i terremoti distruggono e uccidono decine di migliaia di persone, in cui le catastrofi naturali che scossero persino l'ottimismo di Rousseau e di Voltaire, come lo tsunami di Lisbona nel 1700 e quanto, non ricordo, il terremoto seguito da maremoto, quindi fu distrutta un intero porto e l'orgogliosa potenza marinare e portuale del Portogallo ricevette un colpo mortale da cui il regno lusitano non si è più risollevato, e ci ricorda che il nostro mondo non è né bello, né buono, né vero. Tanto per scuotere dalle radici gli universali aristotelici e platonici. Non che ce ne fosse bisogno, ma certamente un mondo così brutto, un mondo così cattivo, un mondo così orrendo, come può collegarsi all'immagine di un essere con la E maiuscola, un'entelechia perfetta che trascina la perfezione verso di sé o che ci rimanda, come dire, ad un universale di bene di cui sarebbe il creatore? Quindi questo demiurgo, o pazzo impotente e scemo, oppure cattivo, crea un mondo ingiusto. E deriverebbe questo demiurgo da un altro essere più perfetto che sta sopra di lui attraverso tutta una catena eonica fino ad un dio perfetto ma lontanissimo e che comunque non ha niente a che vedere con le cose dell'uomo. Bene, io credo che una visione neognostica, che è quella che anima un certo filone del pensiero moderno e che dice sostanzialmente: se un risultato del pensiero umano è potenzialmente possibile ed è realizzabile, e alla fine la storia ci dice che tutto ciò che è tecnicamente possibile sul piano della tecne prima o poi sarà fattuale, non c'è ragione di ostacolare questo processo, perché la scienza non può avere confini, o meglio, non può avere confini che non siano determinati all'interno del suo stesso ambito, un po' come chiudendo un circuito tautologico che è un po' come quello di un uomo che pretendesse di alzarsi da terra sollevandosi per le stringhe o per le bretelle. Quindi tutto ciò che è reale e razionale sono gli estremi portati in fondo dell'attualismo di Hegel, questi, no? Cioè tutto ciò che è dominio dello spirito è essere, quindi ciò che è reale e razionale, quindi alla fine non c'è ragione al mondo per cui non si debba fare tutto ciò che è possibile. E questa visione, che è una visione in fondo gnostica del mondo, è sostenuta anche con forza dal pensiero storicista, perché in realtà se noi analizziamo la storia del pensiero, la storia dell'umanità e la storia della storia, vediamo che effettivamente nella storia dell'umanità tutto ciò che è stato possibile prima o poi è stato fatto. Ed io, se mi permettete, proprio perché sono un gnostico critico, credo che anche questa volta sarà così. Cioè credo che non ci sarà argine normativo, non ci sarà confine, non ci sarà legge, non ci sarà comitato etico, non ci sarà ONU, non ci sarà chiesa, non ci sarà massoneria, non ci sarà partito radicale che possa far sì che tutto ciò che oggi tecnicamente è possibile non verrà fatto, anche le cose che oggi ci sembrano più raccapriccianti. Produrre dei cloni umani da cui estrarre gli organi per i trapianti, programmare gli esseri umani in laboratorio, cioè anche gli orizzonti che ci sembrano più degni del gabinetto del dottor Caligaris e che oggi sono soltanto nel nostro immaginario, io sono pronto a scommettere che su un piano di realtà accadranno, perché appariranno convenienti, utili o vantaggiosi anche solo per un gruppo limitato di persone. E questo perché lo dico, non perché io sia afflitto da un nichilismo pessimista dostoieschiano a tutti i costi, ma perché penso che alla fine è quello che puntualmente nella storia dell'umanità sempre inesorabilmente è accaduto, con tutto ciò che è accaduto. Cioè non è successo una sola volta che una cosa che la tecnica poteva offrire non diventasse anche un fatto, dalla bomba atomica alle armi chimiche ai gas nella prima guerra mondiale, cioè non ho visto una sola applicazione tecnologica che non potesse diventare diabolica immediatamente. E questo io credo che puntualmente anche accadrà anche questa volta. Ma cosa ci dice lo gnostico di fronte a questa nostra approssimazione? Dice, beh, e cosa risponderei io a questo gnostico? Se il Dio demiurgico che ha prodotto un mondo pazzo, scemo o cattivo ha prodotto noi, che siamo un'ulteriore approssimazione a quella verità di partenza, come possiamo pensare che noi, lasciati da soli con noi stessi, produciamo qualcosa di meglio di ciò che ci pare già il peggio? Cioè, se noi siamo un'approssimazione al demiurgo, che è già un'approssimazione all'essere, come possiamo pensare che noi, lasciati da soli, generiamo dal punto di vista del bene ciò che già noi siamo, un'approssimazione al peggio in questa catena eonica? Allora è chiaro che questo problema si pone, cioè il problema del confine, dell'ethos, del limite, di questo aperon sterminato che, lasciato a se stesso, ci consegna esclusivamente al caos, fatto che io considero provvidenziale, peraltro, insieme ai padri della Chiesa, a Solovyov, a Dostoevskij e a molti poeti e letterati, perché penso che il caos, e lo dico da massone e da cristiano, e da massone cristiano, credo che il caos sia la unica precondizione possibile della nostra libertà. Cioè credo che la nostra libertà possa dispiegarsi esclusivamente in un universo disordinato. Vi faccio un paradosso logico. Voi immaginiamo per il momento di vivere in un universo perfetto, giusto, in cui ad ogni azione buona corrisponde il bene, ad ogni azione cattiva corrisponde un'immediata punizione, in cui non esistono malattie improvvise, in cui non ci sono terremoti, meteoriti, catastrofi, in cui si nasce in una data predeterminata e si muore ordinatamente in una data predeterminata. Ecco, quella che noi immaginiamo come un incubo immediatamente è qualcosa che appare immediatamente lontanissimo anche da qualsiasi approssimazione filosofica, teologica, umana che noi possiamo avere all'idea di uomo. L'uomo è esclusivamente colui che vive nel caos del mondo, scegliendo liberamente all'interno di certi confini e di certi ambiti e di certi limiti il proprio personale destino, e che è condannato a condividere, dopo la cacciata dal paradiso terrestre, la libertà di Dio, e che è condannato a partecipare all'opera della creazione scegliendo liberamente ogni suo passaggio, ogni sua scelta. Quindi questa nostra condanna alla libertà, che ci fa vedere il mondo come un imperscrutabile caos. San Giovanni della Croce diceva che noi vediamo l'universo come un ricamo ribaltato, per cui vediamo soltanto i nodi, gli orrori, la sporcizia, la confusione, e non vediamo l'ordine sovrastante o sottostante a quest'ordine, per chi ci crede. Ma certamente la nostra esistenza appare assurda, incomprensibile, folle. Cioè, com'è possibile che a un bambino di 5 anni, come mi è giunta la notizia questa mattina, mentre venga una leucemia irreversibile? Che colpa ha? Com'è possibile che il buono venga punito dalla vita, dalla storia, e il cattivo premiato? Com'è possibile che tutto appaia così caotico, orrendo, mostruoso? Molto semplice, provate per una dimostrazione per assurdo euclidianamente a dimostrare il contrario e vedrete che abbiamo immediatamente l'inferno, cioè noi saremmo delle marionette banali di un Dio prevedibile se non fossimo condannati alla libertà, e il caos e il disordine è l'unico humus possibile della libertà che si costringe a scegliere continuamente tra che cosa? Ahimè, fratelli cari, devo dire, a scegliere continuamente tra il bene e il male, tra il bene e il male. Questi sono i grandi paradossi con i quali l'umanità ha dovuto misurarsi in tutta la sua storia, dai tempi di Caino e Abele. Nell'antico ebraico, Cain vuol dire possesso, dominio. A questa radice, mi ha spiegato un amico rabbino. Abel, due, vuol dire spirito libero. Bella, questo paradosso. Quindi, Caino è colui che vuole possedere, controllare, determinare. Abele è lo spirito che liberamente, creativamente danza la sua storia e vive la sua vita liberamente. Ma come ci ricorda un grande poeta anglosassone che è Black, prendo l'orologio che non voglio andare troppo lungo, se le porte della percezione fossero aperte, le porte della nostra percezione, della nostra visione del mondo, l'universo ci apparirebbe quale effettivamente è, cioè infinito. Allora è la nostra percezione, è il nostro soggetto che mette i confini della realtà, e quindi la nostra chiamata alla creazione del mondo attraverso la percezione e attraverso lo spirito diventa inevitabile, ineludibile. Se noi vedessimo le onde elettromagnetiche con gli occhi, il mondo ci apparirebbe diverso. Noi chiamiamo pomposamente realtà quella che in realtà è la costruzione dei nostri cinque sensi, e chiamiamo pomposamente bene e male quello che sta invece interamente rinchiuso dentro la nostra dimensione del soggetto. Come si esce da questa trappola? Guardate che è un bel problema questo qua. Allora, se il confine dell'essere nel soggetto e la percezione del mondo è un risultato sensitivo e noi danziamo nel caos, chi può stabilire quali sono i confini tra il bene e il male? Chi fissa questi contorni? Cioè, quali sono? Se non è la scienza il principio ordinatore di ciò, e questo mi pare scontato, perché la scienza è la scienza per sua stessa natura senza coscienza, chi mi vieta in questo momento di andare dal mio amico Caruso e di ucciderlo, per esempio? Il fatto che mi è simpatico, e il fatto che mi è simpatico, il fatto che gli voglio bene, che abbiamo fatto delle bellissime conversazioni, ma se a un certo punto io decido che, non so, mi piace la sua casa e la voglio prendere, io vado, lo uccido e prendo la sua casa. Cioè, ci sono ragioni per le quali io non posso, ci sono ragioni scientificamente fondate per cui io non lo debba fare. Cioè, questo ethos da che cosa deriva? Mi direte voi, deriva da una legge condivisa che ha ragioni naturalistiche, perché sono basate sulla sopravvivenza della specie nel pianeta, ma sono... Questa è una folla, scusatemi, perché nelle popolazioni amazzoniche si è praticato fino a 50 anni fa, cioè fino all'arrivo dei missionari, sistematicamente l'infanticidio e forme di sacrificio umano, e questo dal punto di vista etologico era funzionalissimo alla sopravvivenza del gruppo e anche degli individui in quella specie. Preveniva la sovrappopolazione, garantiva una distribuzione sociobiologicamente, darwinianamente corretta sul territorio. Però noi oggi vivremo come un abominio questa cosa, come vivremo come un abominio la religione dei sacrifici umani dei Fenici o degli Aztechi. Allora vedete che non è la natura il principio regolatore che definisce il bene e il male, ma qualcosa che comunque trascende l'uomo e i suoi confini, i suoi contorni. Quindi se i contorni dell'ethos, che ha come radice l'etica, non sono quelli dell'ethnos, cioè quella della etnia naturale di appartenenza, non sono quelli della natura, noi non possiamo che andare a cercare questi confini, io credo in un'altra parola contigua, che è la parola estetica, cioè non possiamo che andarli a cercare nel bello inteso in senso complessivo, ma è un bello che si determina però non nella solitudine della nostra coscienza, ma in quella che rappresenta, secondo me, la vera frontiera di ogni ragionamento, che è la dimensione dell'incontro. E qui vengo a concludere con una riflessione che chiama in causa un pensatore molto robusto del secolo appena concluso, che è Levinas, che parlando del mistero dell'incontro come base dell'etica e dell'etica come metafisica prima, ci ricorda che il mistero di un uomo che incontra un altro uomo, che lo guarda negli occhi e si assume la responsabilità del suo essere e dei suoi bisogni, è la vera monade primigenia che fonda la condizione umana. L'uomo nasce nel mistero dell'incontro, e l'incontro, viva Dio, non è l'incontro tra due forze che produce l'agonismo, la sopraffazione, il dominio, il potere, ma è l'incontro di due debolezze che ci sostengono. e che non a caso dà luogo a quello che non saprei altrimenti meglio definire che come il mistero dell'amore, intendendolo nella sua parola, nel suo etimo originario, sostenibile anche linguisticamente, che vuol dire amors, cioè assenza di morte. Quindi l'amore è la chiave che davvero ci richiama al mistero dell'eternità. Non ci può essere eternità senza amore, ma allo stesso modo non ci può essere amore senza eternità. L'amore privato del sentimento dell'eternità diventa piacere, convenienza, scambio, mercato, incontro occasionale, relazione, ma l'amore è eterno e l'eterno è amore. Allora, un amore fatto di eterno ed un eterno fatto d'amore, che vesti può assumere? E qui viene il mistero della massoneria. Perché i massoni in realtà sono quegli uomini, secondo me, che almeno dalla rivoluzione scientifica del 600 in avanti non si sono accontentati del dogma. Cioè non si sono accontentati di una trasmissione dozzinale, ripetitiva, un po' chiatta, diciamo, un po' piatta di verità trasmesse. Verità da cui non si può prescindere, però. Perché vedete, la nostra civiltà, almeno negli ultimi 100 anni, questo non lo dico io ma lo dice Jean Guiton, ha sacrificato completamente il tema della verità al tema dell'autenticità. Per noi, cari amici, è vero ciò che ci appare autentico. Cioè, io ti amo, sì, perché provo questo sentimento. Cioè, perché esci con quel ragazzo? Perché mi va, perché mi trovo bene. Perché ti fai le canne? Perché mi piace. Cioè, il riferimento morale è l'autenticità. Se una cosa io la provo sinceramente, è vera. Ma la verità, come dire, non può essere rinchiusa interamente nel soggetto, perché se la verità non ha un gancio a cui appendersi, ritorno al paradosso di quel signore che cerca di alzarsi da terra tirandosi per le bretelle. Quindi il problema è che il tema dell'amore, il tema dell'eterno, non può fare a meno del tema della verità. C'è una verità. I massoni sono coloro che non si sono acconciati a cercare la verità in forma di trasmissione ripetitiva, ma da uomini del dubbio cercano però nella via del simbolico la verità. Simballo è ciò che mette insieme, ce lo ricorda la parola greca, che è il contrario di diaballo, da cui deriva diavolo, che è ciò che divide. Il simbolo è ciò che unisce nel mistero dell'incontro, il diavolo è ciò che divide. Allora, in questo mistero di unità, per esempio, a me la parola cattolico, francamente non dispiace perché vuol dire semplicemente universale, cattolicos. Quindi io non ho difficoltà a definirmi cristiano cattolico come cristiano universale, penso che da massone la Chiesa Cattolica dovrebbe festeggiare il 20 settembre come una, come dire, una commemorazione religiosa, perché è la festa della liberazione del Vescovo di Roma dal potere temporale e che oggi garantisce al Vescovo di Roma la possibilità di poter e che oggi garantisce al Patriarca della Chiesa Latina di partecipare a un dibattito etico planetario con un'autorevolezza che non avrebbe se dovesse pronunciarsi sul piano regolatore di Tor Bella Monaca, per esempio, delle borgate di Roma. Vi immaginate, se dovesse avere un già così ci sono molti problemi di commistione con le questioni di questo mondo. Figuriamoci se dovesse occuparsi di una banca nazionale, di un piano regolatore o di nominare un cardinale legato. Già così i lacci e laccioli sono infernali. Figuriamoci se non ci fosse stata questa festa di liberazione in cui i massoni hanno avuto una grande importanza e una grande parte. E concludo con una riflessione. Io detesto gli atei devoti. Credo che questa moda degli atei devoti alla pera, alla Ferrara, sia una iattura per la Chiesa e per i cattolici prima ancora che per loro stessi e per i laici. Perché credo che l'ateo devoto sia l'esatto contrario di cui noi abbiamo bisogno per riaffermare un principio di verità che ci rende amorevolmente liberi, che è l'orizzonte, che è un mistero di incontro, un mistero di accoglienza, un mistero di partecipazione alla creazione, è un mistero di stabilire dei limiti nell'amore. Questa è la cosa fondamentale. Perché credo che invece gatti devoti noi dovremmo essere fondamentalmente dei credenti critici, non degli atei devoti. Cioè delle persone che cercano onestamente, liberamente la verità in modo critico, non delle persone che pensano di utilizzare in modo cinico la fede e il mistero come instrumentum regni, che è l'esatto contrario di ciò di cui noi abbiamo bisogno. Quindi noi non abbiamo bisogno di atei devoti, ma abbiamo bisogno di persone che accolgono il mistero e che ricercano onestamente la verità come operatori di pace, parola che mette in pace i pacifisti con i pacificatori, perché il discorso della montagna ci dice beati gli operatori di pace, perché di essi è il regno dei cieli, come dice beati i miti, perché erediteranno la terra. Quindi l'Euangelos, il buon annuncio evangelico, ci ricorda che è questa la chiave del mistero. ed è qualche cosa che andrebbe ricordata ogni giorno, perché purtroppo i miei fratelli cattolici, come i miei fratelli massoni, rimangono troppo spesso prigionieri delle forme, i difetti sono simili, e quindi qualche volta pensano che il mistero del bene e del male si riassuma nei 10 comandamenti, che sono dei divieti piuttosto antichi, no? Non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, che non desiderare la donna o la roba d'altri, che sono cose che dovrebbero far parte, che fanno parte ormai di un nostro galateo mentale piuttosto strutturato, anche se tutti li violano continuamente e li violano in modo, e li violano in modi, come dire, qualche volta, e farò dispiacere forse all'amico Capezzone, perché li violano qualche volta anche nel nome della giustizia, perché quando, come dire, con un aborto terapeutico si porta, e non ho difficoltà se ho ancora un attimo a raccontare un episodio della mia vita. Io sono un pluriomicida, vorrei dirlo con molta serenità, l'ho confessato molte volte pubblicamente e privatamente anche, perché da giovane psichiatra, quando facevo da borsista universitario le consulenze all'ospedale Sant'Anna e al Regina Margherita di Torino, andavo a siglare le diagnosi che sottostanno agli aborti terapeutici. La legge italiana, sapete, che consente di porre fine ad una gravidanza entro il terzo mese all'interno di un certo percorso con l'intervento, con una scelta della madre fondamentalmente. Dopo il terzo mese bisogna, la legge dice, che la prosecuzione della gravidanza produca delle lesioni alla salute fisica o psichica della donna. Siccome le lesioni che emergono, trattandosi di queste interruzioni per lo più fatte su ragazze che hanno problemi di tossicodipendenza o di psichiatria o semplicemente di marginalità, solo nella stragrande maggioranza dei casi delle problemi psichici, allora ci vuole uno psichiatra che vada a firmare una cosa che sostanzialmente è già decisa. E io questo, per cinismo e per faciloneria, come può capitare a 28-29 anni, quasi un quarto di secolo fa, mi acconciavo a farlo, finché un giorno la mia di allora amica e convivente, che faceva la pediatra in neonatologia, mi dice: guarda che oggi ci hanno portato vivo uno dei tuoi, fa, perché era un aborto che in teoria doveva essere fatto intorno alla fine del quarto mese, in realtà le cose erano più avanti, e sto bambino è nato vivo ed è rimasto vivo per 3 giorni in una incubatrice, e poi naturalmente è morto, ucciso dalla mia firma. Questo non è né bene né buono, ma questo lo dice, come dire, un bronzo che risuona dentro la nostra coscienza. Non ho bisogno di appellarmi a filosofie o a ragionamenti per dire che questo è mostruoso. Non ho bisogno di ragionamenti sofisticati per dire che questo suona falso come una campana rotta. Anche se io non ho violato la legge, non quella degli uomini, ma certamente la legge di Dio. Questo è il problema, fratelli cari. Queste sono le aporie tra le quali la nostra caotica, disperata e misteriosa condizione umana si deve dibattere. Ma perché questo mistero amorevole possa diventare la chiave della nostra vita, beh, è un cammino difficile e faticoso. E devo dire che vivere in comunità con la famiglia, con i matti e con i preti, i migliori, è un grande viatico di ricerca, per cui io concludo con una Cicero pro domo sua, perché poi non posso sprecare il tempo per venire a fare delle omelie non richieste, così puramente narcisistiche. Io sono presidente di una cooperativa che si chiama Agape, madre dell'accoglienza. Agape è una parola ben chiara ai massoni, la madre dell'accoglienza è la Vergine Madre Maria, ovviamente. È una onlus e amministra una serie di case, da piccole case d'accoglienza per ragazzi con problemi psichici, con doppia diagnosi di tossicodipendenza, ma ragazze con bambini, quindi situazioni di marginalità estrema, spesso anche con le complicazioni del carcere, degli arresti domiciliari, eccetera. È l'esperienza più entusiasmante e più bella della mia vita, che dura ormai da molti anni, e devo dirvi che ha bisogno di molti amici. Sarebbe bello, e siamo richiesti di farlo, poter creare una di queste realtà nel riminese, nel riccionese, in generale in Romagna. Questa è una terra con cui noi abbiamo, io ho un legame forte, e se qualcuno di voi volesse partecipare a questo progetto, ne parli con il nostro amico Cecconi, che è anche lui un sant'uomo, e quindi, come voi, io no, invece sono un povero disgraziato, come vi ho raccontato, mentre invece Cecconi sicuramente può essere il catalizzatore di questo processo. Quindi se qualcuno sapesse di una locanda, di un borgo, di una cascina, di qualcosa in cui 8-10 persone possono andare a vivere con gli operatori, vivendo decorosamente, amorevolmente, in una vita comunitaria, sapete che farete un gran bene a molte persone. Questo è l'unico messaggio importante che vi volevo dare.
Ma direi che se, ma purtroppo non so se ci sono, degli informatori del mondo che considera appunto il mondo massonico un mondo privo di riflessi e privo soprattutto di quella complessità di pensieri, beh, l'intervento di Alessandro Meluzzi, che è già sul cammino di San Giovanni della Croce,
La croce sicuro, San Giovanni non so.
Ecco, è lungo questo cammino, ma è un cammino su cui pone soprattutto il problema, e qui non è perché ho il diritto di parola che faccio il contrasto a quella che si chiama la tendina, no, però Voltaire nel dizionario filosofico pone una domanda, la mette in bocca a Montaigne, ma pone la domanda che ha consentito Alessandro Meluzzi di arrivare a quel percorso, un percorso nel quale arrivano solo alcuni dei più squisiti teologi cattolici, non l'istituzione ecclesiastica, non l'istituzione che divide il clero dal popolo. E qual è? Che Alessandro si pone la domanda, come noi, anche se abbiamo anche altri punti di vista, di porsi la domanda su ciò che non so, non so, non su ciò che so già abbastanza e quindi ne sono sazio, ne sono talmente sazio da non pormi la domanda che tu hai posto, su ciò che non so, sul dubbio che pone anche di fronte ai dilemmi posti nella vita professionale, nella vita politica, nel corso dell'esistenza umana, nel difficile equilibrio fra il bene e il male. E ma è quella tensione al bene che caratterizza la ricerca, ed è questa che fa dire nel dizionario filosofico che non basta accontentarsi del gottoso conservatorismo di Montaigne, che dice che i dottori aberrettati si limitano a sapere soltanto ciò che sanno, come il professor Pera. Ciò che sanno, non ciò che non sanno ancora. E presto saranno smentiti dal tempo dei tempi e dai grandi cambiamenti che sono in corso, poiché nessuno ha la percezione complessiva dei mutamenti che sono in corso. E allora ha bisogno di un metodo che non è la flessibilità agnostica, non è l'opportunismo misurato solo sul principio della proprio intimo egoismo, è appunto il cammino di ricerca. È lì il punto d'incontro fra le teologie del cristianesimo unito, non solo quello di rito romano, come ben sa il mio amico Moreno, grande studioso di Gemisto Pletone, e coloro che invece continuano la ricerca, come Tommaso auspicava, aveva trovato continuando la ricerca. Bene, un altro punto di vista, un passaggio, se volete, in questo momento nella dimensione di una consapevole ricerca storica, storiografica, di curiosità. Il lavoro che fa Dana Lloyd Thomas, io ve lo suggerisco perché molti lo hanno letto, se vedete su internet, che è uno strumento molto importante, che se ne dica, attraverso alcuni interventi su politica romana o per la sua militanza in alcune associazioni di diritti, ma in un lavoro invece accurato che poteva essere fatto da studiosi italiani, non è stato fatto, l'ha fatto questo storico e ricercatore di origine californiana che vive da molti anni nel nostro paese e a cui do subito la parola e vi invito ad applaudirlo.
Allora dopo l'intervento dalla metafisica di Meluzzi passo a livello un po' più della fisica, diciamo. E parlerò del problema, o diciamo comunque il tema dello Stato laico, lo Stato laico che è insito nell'ethos proprio italiano, perché ci viene dal Risorgimento, ci viene da Mazzini, da Garibaldi, da Cavour, che le tre figure che rappresentano, possiamo dire, tre filoni che vanno a formare un unico un'unica eredità della nostra comunità nazionale. Ecco, mi sentite meglio adesso? Tra l'altro,
spostare un po' il microfono.
Sì, ok.
Per la ripresa.
Ah, ok. Sì, è la bottiglia. Tra l'altro, visto che siamo, diciamo, nelle vicinanze di Rimini, volevo segnalare un caso politico che diciamo già riportato da Notizie Radicali su www.radicali.it del giorno 8 novembre. È il caso del giudice riminese Luigi Tosti, ha fatto, diciamo, che non uno sciopero, nel senso che non celebra udienza nell'aula fino a quando il crocifisso non verrà rimosso. Allora, un'iniziativa, secondo me, a mio parere, condivisibile, interessante, che sottolinea un problema, un fatto. Allora, questo signore, questo giudice Tosti, ha ricevuto lettere anonime piene di insulti, che sono puntualmente riportati su notiziario telematico, e vi leggo quello un po' meno, cioè quello un po' più blando. Dice: tu non puoi giudicare nessuno perché sei un rinnegato infame, actum, ti taglieremo quella testa di eccetera eccetera. E questo, diciamo, è uno degli insulti, allora, di questi, diciamo, scrittori anonimi. Allora, molte volte in vita mia sono stato tentato di scrivere una lettera anonima, poi alla fine non ho mai fatto. Io ho sempre sottoscritto con nome, cognome, indirizzo, tutti, diciamo, i miei scritti. Però
scusami, sì, Thomas, volevo salutare, come ci aveva promesso, il gran maestro Gustavo Raffi, che è venuto a questa accademia. E naturalmente sa, perché gli amici hanno questa ritualità, che saremo ben lieti, a conclusione dei lavori della mattinata, dopo le conclusioni del gran maestro Gallego, avere un suo intervento, un suo saluto. Grazie.
Sì, sì, no, prego. Allora, vi dicevo che questo signore è stato insultato da scrittori anonimi. Un paio di volte, vi devo dire, nel svolgere nel mio piccolo qualche delle attività politiche in provincia di Roma, sono stato anch'io tentato di scrivere lettere anonime. Ma in quali occasioni? Quando, come purtroppo capita, mi sono arrivate voci di funzionari pubblici che hanno, diciamo, percepito bustarelle, ma non c'è la prova provata e quindi non c'è la denuncia. Allora mi sono indignato, però alla fine quella lettera anonima non l'ho scritta. Allora, però avevo ragione di indignazione, perché vi leggo una citazione bella, secondo me: tra le deformazioni del sistema democratico, la corruzione politica è una delle più gravi. È un'affermazione molto condivisibile, ma è un'affermazione da trattato di politica, però diciamo non viene da un trattato di politica, o comunque non quello che non passa per un trattato di politica, e invece viene dal compendio della dottrina sociale della Chiesa, a cura del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, pubblicato al Vaticano nel dicembre del 2004. Allora, perché parlo della dottrina sociale della Chiesa? Allora, chi diciamo mastica un po' di politica, di cultura, avrà sentito parlare di questa famosa dottrina sociale della Chiesa, specialmente devo dire negli ambiti di centrodestra, dove diciamo il tema è diventato, se me lo posso permettere, un vero e proprio tormentone. Ad ogni occasione si tira in ballo questa famosa dottrina sociale. diciamo fondata con, da Leone XIII, che tra un anatema all'altro contro ebrei, massoni, democratici, liberali, insomma contro tutto il pensiero libero come lo concepiamo oggi, ha inventato la dottrina sociale. E allora con questo compendio abbiamo uno strumento molto utile, perché ci dice nero su bianco molte considerazioni interessanti. Tuttavia non è un libro di religione, è un articolato trattato di politica, che io ho già chiamato in qualche articolo, e in questo articolo è in uscita su un trimestrale che si chiama La Destra, che io chiamo piuttosto dottrina elettorale della Chiesa e non sociale, perché fatto a mio avviso su misura per andare all'inseguimento a destra, a sinistra, al centro del famoso sfuggente voto cattolico. Allora, in questo libro si trovano delle affermazioni sorprendenti, qualcuno si potrebbe dire pure allucinante, comunque io dico sorprendenti. Tra le dichiarazioni di principio comincio con questa: la libertà è misteriosamente inclinata a tradire l'apertura alla verità e al bene umano, e troppo spesso preferisce il male e la chiusura egoistica, elevandosi a divinità creatrice del bene e del male. Per cui magari siamo al borderline tra filosofia e politica. Nonostante un linguaggio piuttosto moderato, qui sono toni proprio da Pio IX, piuttosto che da esponenti più recenti. Allora, se la libertà politica è misteriosamente inquinata da questo fumo di Satana, non lo è naturalmente la libertà della Chiesa, libertas ecclesiae, più volte richiamata in questo testo di teoria politica. Quindi dal punto di vista del compendio sarebbe inutile agitarsi tanto intorno a libertà, democrazia, concetti laici, se non addirittura laicisti. L'unica via di uscita prospettata invece in questo testo è l'affermazione di una certa mitopoesis biblica nel mondo della politica, e virgolette, parentesi, cioè nel mio testo e anche nei miei appunti sono segnati i paragrafi per facile consultazione. Il comportamento di Dio nel governo del mondo, che testimonia un profondissimo rispetto per la libertà umana, dovrebbe ispirare la saggezza di coloro che governano le comunità umane. Costoro devono comportarsi come ministri della provvidenza divina. Allora, un Daniele oppure un Marco Pannella risponderebbe con battute molto più pregnanti delle mie su se noi cominciamo a concepire a politici o altri personaggi italiani di destra, di sinistra, di centro, che o palesemente oppure meno palesemente si presentano come ministri della provvidenza divina. Qui arriviamo a livelli un po' o preoccupanti o comunque anche divertenti in alcuni casi. Nel compendio non mancano giustificazioni, tra l'altro, del potere temporale, a partire dai paragrafi dedicati alla personalità giuridica della Santa Sede. Si precisa che l'attività dello Stato Città del Vaticano comprende aspetti squisitamente politici, come, e cito, la stipulazione di trattati, la partecipazione ad organizzazioni intergovernative, come ad esempio quelli appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, chiuso virgolette. Tutte attività ottime, laiche, giustificate quale, virgolette, servizio disinteressato alla comunità internazionale, chiuso virgolette. Oh, Bene, se fosse così saremmo ben contenti. Tuttavia, tali attività che hanno ben poco di religioso si devono avvalere di un corpo diplomatico, di immunità diplomatica, e ultimamente c'è la proliferazione di esenzioni fiscali. Allora, tra le altre armi sfoderate da questa cosiddetta dottrina sociale, perché qui c'è poco, cioè le parti sociali sono, se uno va a leggere questo importante e interessante libro, le parti sociali veramente sono largamente minoritarie. E tra le altre armi sfoderate vi è la questione della legge naturale. Allora, la legge naturale, e cito un'altra volta, che è la legge di Dio, non può essere cancellata dalla malvagità umana, e inoltre solo la libertà radicata nella legge naturale può rendere tutti gli uomini responsabili e in grado di giustificare la morale pubblica. Allora, ma mi chiedo e vi chiedo, chi è il custode e interprete della legge naturale per il Vaticano? Ma qui la risposta ci viene subito, perché secondo la dottrina cattolica si tratta naturalmente della Chiesa stessa, ma non quella Chiesa che diciamo della nostra parrocchia, dei fedeli, ma la Chiesa delle gerarchie vaticane più conservatrici, quella Chiesa di cui già anni fa lo stesso Don Sturzo teneva a fare distinzioni. Avviene quindi uno strano fenomeno: mentre Garibaldi, Mazzini vengono da taluni relegati nella categoria di bieco anticlericalismo di un'epoca ormai passata, si ripropongono invece altri personaggi che pur appartenevano alla stessa epoca. Papa Mastai, dichiarato addirittura santo, e Leone XIII, che diciamo che ha un curriculum di encicliche preoccupanti, insomma, che hanno, diciamo, che quasi ai livelli del sillabo di Pio IX. Allora, gli estensori del compendio hanno saggiamente seguito però la strada della moderazione, quindi in questo libro non troveremo, anche loro, cioè, non sono sprovveduti, non troveremo citazioni del sillabo e quasi nessuna citazione del buon Leone XIII, pur essendo egli fondatore della dottrina sociale della Chiesa. Allora, tornando a qualche, scusate se ci sono citazioni, ma credo che sia importante questa piccola opera di divulgazione. Allora, il fedele laico è chiamato ad, virgolette, apprezzare il sistema della democrazia, meno male, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, nonché respingere gruppi occulti di potere che minano a condizionare e a sovvertire il funzionamento delle legittime istituzioni. Chi sono questi gruppi occulti? Non sarà che qualcuno di loro porta la tonaca, non lo so, non è chiaro. Ma si tratterebbe probabilmente di una critica contro gli attacchi alla democrazia, sarà. Vanno corretti i difetti della democrazia, della corruzione, e persino si parla delle vanno corrette, paragrafo 414, concentrazioni editoriali come rischio per la democrazia. Allora, qui un'altra volta è un non è certo un libro di religione che parla, è un trattato di politica, ma anche di politica un po' spicciola, e soprattutto di politica italiana, perché se la Chiesa è universale, se la dottrina sociale dovrebbe e poi viene riferito nel testo che è universale, allora ci viene a parlare di questioni, diciamo, di extraterritorialità, di concentrazioni editoriali, e quindi è abbastanza paradossale. Allora, la dottrina cattolica, specialmente in politica, ha appunto un grande pregio, quello di essere mutevole, e quindi si può correggere, autocorreggere o addirittura subire critiche all'interno, internamente nel tempo, cioè a differenza del dogma. Quindi viene detto pure nel titolo che dottrina e non dogma, quindi può cambiare. Pertanto oggi, però oggi, secondo questa dottrina sociale, chi sostiene un certo tipo di diritto della famiglia viene indicato quale nemico della legge naturale, quindi si porta in ballo un'argomentazione di teologia tomistica che apparentemente esula dalla politica di oggi, nonché nemico della verità e del bene. Quindi cattolico, protestante, io ebreo, massone, religioso, buddista, agnostico, eccetera, posso venire additato come nemico della verità e del bene. Ma un domani, anche io qui ho scritto un domani, ma magari un oggi, anche chi si oppone alle esenzioni fiscali per i beni ecclesiastici, per gli enti ecclesiastici, potrebbe rischiare la virgolette scomunica. Lo stesso vale per le norme sulla pubblica istruzione, vecchia questione, diciamo, che nella storia ha coinvolto anche le istituzioni massoniche, socialiste, eccetera, in polemiche laceranti già dall'anno 1900. In un paese dove lo Stato paga oggi gli insegnanti di religione, i quali però vengono indicati per l'assunzione e per il licenziamento dai vescovi. Per non parlare di un'eventuale riforma del regime dell'8 per mille, e quindi torniamo sempre là, quindi quando si elevano le voci contro la corruzione in un tale ente pubblico, eccetera, eccetera, non parla nessuno. Invece, quando si tratta di simboli materiali, ecco, come il crocifisso nelle aule, oppure di cose un po' più palpabili, come la questione, come dice Panella, della roba con due B, cioè i beni ecclesiastici, dei soldi, insomma, si elevano gli scudi, si scatenano, diciamo, alcuni giornalisti, alcuni organi di stampa. Allora, in un altro, e mi avvio alla conclusione, credo che ho già parlato troppo, in un altro passo il compendio si pronuncia sulla globalizzazione, sul ruolo degli stati, sulla cultura individualistica da superare, dell'alienazione, della perdita dell'umanità, infine della necessità di una grande opera educativa e culturale che non ignori la dimensione etica e religiosa, opera però che richiede il necessario, cito, intervento delle pubbliche autorità. Quindi viene evocato ancora un'altra volta l'aiuto in soldoni, l'aiuto governativo alle statale, cioè di tutti i contribuenti, credenti, non credenti, musulmani, ebrei, buddisti, a questi interventi. Allora, non sorprende leggere che il Magistero riconosce l'importanza della sovranità nazionale, paragrafo 435, però ciò in particolare per quanto riguarda l'esistenza dello Stato della Città del Vaticano. Non tanto, devo dire, di questo povero Stato italiano. E quindi, signori, amici, ritorniamo al nostro Risorgimento, che è un un comune patrimonio per la destra, per la sinistra, per il centro, per tutti. Il Garibaldi, il Mazzini, il Camillo Benso di Cavour, questi scomodi italiani quasi totalmente rimossi nelle ultime guerre culturali intraprese dai fiancheggiatori di questo nuovo clericalismo squisitamente politico e che no, a mio avviso non ha niente o quasi niente di ideale, di etico, che tra l'altro che è già stato richiamato, i laici devoti che ripropongono una specie di alleanza tra chiesa e impero, che tra l'altro dimostra una grande ignoranza anche della storia medievale d'Italia, e vengono fuori dalle tesi complottistiche anche nei momenti più inattesi. E quindi quale identità? Allora, se il risorgimento fa parte dell'ethos nazionale, allora a mio avviso, per concludere, stonano alcune dichiarazioni di personaggi famosi che parlano di identità nazionale come come un'identità cattolica, ma non cattolica, cattolicos, magari fosse, no, fossimo a questi livelli, ma perché rientra sempre nel discorso dell'esenzione fiscale, della scuola, insomma dei soldi, insomma di argomenti squisitamente fisici e non metafisici. Quindi credo che saremo tutti gli amici saranno d'accordo ad interpellare gli uomini di buona volontà a pronunciarsi con pacatezza, come facciamo qui, come facciamo in tutte le sedi, credo, ognuno nel proprio ambito, sulla differenza tra vita civile e tra fede religiosa, e tra identità italiana e tra identità vaticana. Grazie.
Ma direi che adesso, mentre stiamo per dare la parola a Daniele Capezzone, forse per introdurlo in questo sempre sipario che costruiamo in modo artificioso, ovviamente, ma secondo il Picatrix di Pico della Mirandola, non fuori da quella logica. Beh, mi è venuta in mente una citazione che è nella dichiarazione di voto di un episodio dimenticato, è l'introduzione dell'articolo 7, che andrebbe sempre rimeditato come episodio storico perché costituisce un problema nei rapporti fra Chiesa e Stato. E appunto quella citazione che vi ho fatto all'inizio, riprendendo la lettura di Arturo Carlo Jemolo, che non può essere certo in qualche modo accusato di inveterato laicismo, dà la parola lui stesso all'atto che precede la votazione a un deputato, l'unico deputato cristiano sociale, il professor Gerardo Bruni, che viveva a Bologna tra l'altro e poi sparì di scena nel 48, non ci fu più un deputato cristiano sociale, e che a cui viene data la parola su suggerimento di Benedetto Croce. Benedetto Croce ascolta l'intervento, non voterà né da una parte né dall'altra, si allontanerà pensoso e silenzioso, com'è la sua natura, dicono le cronache di Risorgimento liberale in quel momento. Ma sentite le parole che usa Gerardo Bruni nel respingere l'introduzione dell'articolo 7, che prenderà su questa sua dichiarazione 150 voti contro 350. Poiché voi sapete che insieme ai democristiani la scelta tattica molto lucida nella concezione delle masse popolari esistenti del tempo di Togliatti ha una parte determinante nella introduzione dentro al corpo costituzionale di quell'articolo che è la continuità di fatto fra il precedente formula concordataria e appunto l'introduzione dei patti che gli succedono. C'è una religiosità, dice Bruni, vorrei dire un cristianesimo, che è quello apocrifo, che è quello dei governi clericali, paternalistici, assoluti, che lasciano sussistere tranquillamente le più grosse ingiustizie sociali. E c'è una religiosità e un cristianesimo autentico, che è quello fatto dallo sforzo costante, eroico, verso la ricerca perenne della verità e della giustizia. Solo il principio dell'unità e del pluralismo spirituale in campo politico è in condizione di garantire il pieno rispetto della libertà di coscienza, di culto, di religione ad ogni cittadino. Evidentemente non si può parlare di queste libertà dove esista una religione di Stato e dove esista, è vero, l'ateismo di Stato. Quando ci troviamo sul terreno politico, l'unico modo di salvare l'essenza del cristianesimo, cioè la carità, l'Eucaristia e lo spirito di fratellanza, non è quello di instaurare una legislazione d'eccezione, di privilegio che riguardi la propria Chiesa, è invece quello di instaurare un regime fondato sulle basi d'uguaglianza. Naturalmente la società italiana, in quanto composta in maggioranza di cattolici credenti, conserverà la sua fisionomia spirituale, ma non in virtù di una giurisdizione confessionale eccezionale dello Stato, ma in virtù del numero e dello spirito della maggioranza dei suoi membri e delle forme democratiche che permettono e garantiscono pienamente l'espressione pubblica dei sentimenti religiosi, poiché né i principi della logica né quelli dell'onestà possono giustificare l'inclusione sic et simpliciter di quel patto nel testo costituzionale. Questa inclusione acquisterà il valore di un mero atto di forza, suggerito, se si vuole, dalla diffidenza verso la complessità del nostro regime democratico. Do la parola a Daniele Capezzone.
Grazie davvero per questo invito che mi ha lusingato e colpito e che cercherò di onorare nell'unico modo in cui un militante politico può farlo, e cioè con un intervento molto esplicito, non reticente. E forse l'unica cosa che mi risparmio, me la risparmio perché me l'ha risparmiata il moderatore Caruso, quando in esordio, gliene sono grato, ha un po' reagito a questo mantra che si sente recitare come una giaculatoria da qualche mese, pericolosissimo come tutte le cose apparentemente ragionevoli, e cioè che bisogna essere, ditelo voi, laici ma non laicisti. Formula alla quale io sempre più rispondo a chi la pronuncia, che hanno il diritto di essere furbi ma non furbisti. Cioè, inventarsi una formulazione tutta verbale, tutta artificiosa, che non a caso è intraducibile in qualunque altra lingua, e che serve a cucire addosso all'interlocutore, cioè al laico che deve divenire ad un tratto laicista, una caricatura, a farne un estremista, un massimalista, un irragionevole. Io credo che tutto questo vada respinto con un sorriso, insomma con un sorriso sereno ma forte e netto. Detto questo, quindi grazie al moderatore che mi ha risparmiato di affrontare il tema, io sono sempre stato convinto della superiorità della narrativa sulla saggistica. E allora proviamo a narrare due o tre episodi che sono avvenuti nelle ultime 72 ore e chiediamoci se questi episodi sarebbero stati possibili in qualunque altro paese occidentale, in qualunque altro paese dell'Occidente avanzato a vostra conoscenza. 48 ore fa accade un episodio perfino giornalisticamente gustoso, presumo generato da un piccolo infortunio, succede, dell'ufficio stampa della Conferenza Episcopale Italiana, che annunciava, l'ufficio stampa, una riunione che si terrà domani del Consiglio della CEI, che ormai si riunisce con ritmi, sembrano i comitati radicali, insomma, si riuniscono con ritmi, ormai, insomma, suggeriremo quegli albergoni romani dove noi andiamo. E evidentemente per un momento di fretta, perché hanno preso a lavorare a ritmi giapponesi, insomma, per un piccolo infortunio è sfuggita la... Il cardinale Ruini risponderà allo SDI, ai radicali, non imp... risponderà. Come risponderà? Io non sono interessato al fatto se questo sia vero, mi basta che questo sia, e purtroppo lo è, verosimile. Cioè, ormai appare verosimile anche all'ufficio stampa, in questo momento di sincerità, dire che c'è un capo partito che risponde agli altri capi partito, che c'è qualcuno che entra ormai interamente nella logica dei pastoni dei telegiornali, in cui c'è un politico che dice una cosa, poi un altro politico che lo contraddice, un altro che sostiene, che un pastore, che il depositario di una parola, anzi dal suo punto di vista della parola, entri in questo circo, starei per dire come un capezzone qualsiasi, cioè è il segno di qualcosa che a mio avviso dovrebbe preoccupare in primo luogo le coscienze dei credenti. Credo che a questo si debba, beh, qui ci vuole rispondere, quindi rispondiamo alla risposta con le parole di Luigi Sturzo nel congresso di fondazione del Partito Popolare, quando gli fu chiesto: perché scegliete Partito Popolare, perché non invece cattolico, cattolici? E lui rispose: no, perché sono due cose opposte, cattolico e appunto cattolicos, ha a che fare con l'universalità e con la religione. Qui noi scegliamo qualcosa che ha a che fare con la politica, con la parte, con la divisione, ed è bene che queste cose siano anche lessicalmente chiarite. Vado avanti, piccolo episodio. Il pontefice riceve il presidente della Camera dei Deputati Casini. Ho condiviso la battuta che in un momento di sospensione della guerra culturale, evidentemente c'è stato un break nella guerra culturale, l'ottimo Maurizio Crispa ha mandato una letterina al Foglio, dicendo che in questo modo, insomma, non c'è ancora l'apertura del Papa per la comunione ai divorziati, ma forse per la premiership ai divorziati sì, insomma, è comunque un fatto. Scopro che domani lo stesso presidente della Camera scoprirà una targa alla Camera dei Deputati in ricordo della visita del pontefice. Non oso pensare cosa accadrà al Senato quando Pera si accorge che quello farà un altarino, farà una cosa. No, ma voglio dire, siamo entrati. Ma voi ve lo immaginate? Davvero scegliete gli Stati Uniti, la Francia, la Germania, il paese che vi piace, che sarebbe immaginabile. E dall'altra parte vedo una persona di qualità, Giuliano Amato, comunico la sua prossima fatica editoriale, è in uscita per i primi di dicembre, testo a quattro mani con il vescovo di Terni, Monsignor Paglia, titolo Come se Dio ci fosse, Etsi Deus daretur. Questo è lo scenario. E guardate, ma lo dico con lo spirito qui, non del militante, del cronista. Ciascuno di noi, per tante ragioni, vive immerso, chi nella politica, chi nelle professioni, non abbiamo tempo di vedere, di capire, ma voi la guardate la televisione italiana? Ora, scusate, lasciamo da parte l'ottimo Celentano, più spesso criticato per le cose per cui non dovrebbe essere criticato, o elogiato per le cose per cui non dovrebbe essere, ma questa è una mia, ma che dinanzi a 11, 12, anzi 15 milioni di spettatori, all'apice della curva non solo degli ascolti ma anche di un climax di attenzione, di emotività, dice prima che il Papa è rock, anzi il Papa è hard rock, perché ha aperto ai divorziati, cosa che naturalmente il Papa non ha fatto, e però invece diventa vero. E scusate, anche qui sembrava fino a qualche tempo fa una ossessione radicale o un'incrostazione vecchia, ma voi le vedete, insomma, nei vituperati anni 80 Rai e Fininvest gareggiavano sul terreno dell'acquisto del grande cinema americano, che poi veniva imbottito di pubblicità. Non è stato più possibile, è divenuto conveniente produrre fiction italiane, perché quella le si può. E adesso, se ti va bene, c'hai il prete detective, se no è Santa Maria Goretti, è Lino Banfi frate, che poi ti ricompare il giorno dopo come Lino Banfi che sta a Piazza San Pietro col Papa, in un gioco che non è evidentemente. Ma hai la memorabile primavera scorsa in cui c'erano in contemporanea il padre Pio Rai contro il padre Pio Mediaset. Questo è un problema o no? È un'incrostazione laicista? È una fissazione? Io credo che ci sia qualcosa che ha a che fare con una lettura di fondo della società italiana. Questo è un paese debole, è un paese in cui i partiti sono deboli e non credibili, in cui non ci sono luoghi forti di elaborazione del pensiero. Insomma, negli Stati Uniti, sia sul fronte democratico sia sul fronte repubblicano, tu hai think tank, centri studi, luoghi di elaborazione del pensiero, c'è qualcosa. Nel deserto italiano di partiti così screditati, di luoghi di produzione di cultura che faticano a esistere o anzi non esistono proprio, scusate, siccome il vuoto non esiste ma viene occupato da qualcuno, chi volete che scriva l'agenda politica e civile se non un soggetto che abbia insieme quella esposizione mediatica, una potenza di sparo economica? Scusate, anche qui, insomma, la storia dell'8 per 1000, diciamolo con un sorriso. Io sono un grande ammiratore di Antonio Martino, specie nella sua vita precedente di economista liberale. Per far capire le cose, traduceva in oro, perché 2000 miliardi l'anno di vecchie lire o del vecchio conio, come direbbe Bonolis, equivalgono a 1000 quintali d'oro, 100.000 chili d'oro che vengono ogni anno consegnati allo Stato Città del Vaticano. Allora, quella potenza di sparo mediatico, quella potenza economico-finanziaria, chi volete che realizzi, ma lo dico con molta serenità, una autentica OPA sulla società italiana? A maggior ragione ora, con la guida di un pontefice come Benedetto XVI, che è uomo di straordinario spessore e di straordinaria integrità, che in qualche misura scrive la sua enciclica, la sua prima enciclica che verrà, la scrive da 30 anni, e la scrive con una chiarezza assoluta. Lui stesso ha avuto, devo dire, la sincerità e la forza di evocare Lenin, cioè di evocare l'idea di una minoranza consistente, forte, molto attrezzata, che va all'offensiva, che può farcela a guidare, ad assumere un momento di egemonia. E ha avuto anche, devo dire, davvero la chiarezza di riassumere questa sua futura e passata enciclica nel discorso Pro Eligendo Pontefice, che egli stesso ha realizzato, che è un programma di governo. E diceva: ma andiamolo a riprendere, perché è un discorso alto e merita una lettura attenta, e chissà se mai riusciremo una risposta alta e adeguata. Il suo, virgolette, avversario non è l'Islam, non sono i fondamenti, no, anzi con quelli si tratta. Anzi, con quelli la lotta è comune. Contro chi? Contro il liberalismo, anzi contro il relativismo. Altro gioco come laici e laicisti. Scusate, ci hanno messo in testa che la parola relativismo è una cosa brutta. Ma se relativismo è una cosa brutta, allora sarà bello il suo contrario, cioè l'assolutismo. Invece sì, io credo che oggi la dimensione in cui la Chiesa scende in campo con forza e con l'integrità intellettuale vera di un grande teologo, eccetera, è questa. Magari gli integrismi, io non dico gli integralismi, ma insomma uniti contro il pericolo liberale, tollerante, contro, lo voglio dire, ho ascoltato Meluzzi questa mattina, contro quella che io ritengo l'unica carta per affrontare la complessità del nostro tempo, che è l'etica delle etiche. Oggi l'unico modo che hai per gestire la complessità del nostro tempo non è la dimensione dello stato etico, che piglia un orientamento morale e grosso modo lo propone, trattino impone a tutti. L'unico modo che hai per salvarti è un'etica delle etiche, cioè uno stato che
certo fissi, ma consenta a ciascuno di poter tentare di tirare il filo del proprio orientamento etico. È stato evocato il referendum di quest'estate. Io lo dico con molta qui spoglio i miei, smetto i miei panni, mi levo la casacca radicale. Siamo in una domenica 7 mesi dopo, quando, però fatemelo dire, vi apparirà doloroso e lo è. Scusate, io sono convinto che questa partita sarà chiusa molto presto. Io non so se tra un anno, fra due, fra cinque, non so se in California o in Corea del Sud o altrove, ma e non so se dalle staminali embrionali, dalle staminali adulte, dal genoma umano, ma verrà la prima virgolette guarigione miracolosa. In quel momento la partita sarà chiusa. Ve lo immaginate Buttiglione che va alla televisione a dire non si può fare, non curatevi, non alzatevi dai vostri letti, cari paralitici, perché per il vostro bene che... Non funziona, non funzionerebbe. E però c'è un piccolo però. E nel frattempo quanto tempo sarà stato perduto? A quante persone sarà stata tolta una opportunità? Io ho letto questa mattina, erano bellissime, bellissime le parole del cardinale Martini, guardatevele su Repubblica, Stampa, Corriere e Avvenire, che racconta la sua dimensione di persona affetta dal Parkinson e dà una testimonianza bella, bella, di un uomo comunque in lotta e che non smette di fare quello che sente giusto per sé, di studiare, di pregare, di, e dice... E Mozart mi aiuta, chissà se magari anche il flauto magico, ma lì poi arriva Ratzinger, sono dolore, non sia mai. Ma da qui, con questo affetto, noi diciamo: e se accanto a quelle preghiere, a quegli studi e a quel Mozart ci fosse anche qualche terapia su cui si rischia di mettere o si è messo un veto, non sarebbe anche un poco più cristiano, oltre che un poco più liberale? Io ho detto l'essenziale di quello che volevo dire. Fatemi davvero, vi rubo ancora pochissimi minuti, sono stato in fondo, sapete che sono un radicale anomalo che parla poco e si capisce anche, quindi insomma non so cose. Questa storia del concordato, anche qui il gioco di descriverci come estremisti pericolosi, che intanto Corriere della Sera ha fatto questa settimana un sondaggio e tanti sono rimasti sorpresi. E chi per abolire, chi per riformare? Un 40% di italiani sente la questione come una questione che c'è. Poi guai a santificare i sondaggi, però non è, allora, non è l'asino di Podrecca, non è l'anticlericalismo becero, non è l'incrostazione ottocentesca. È un problema che c'è. E c'è un problema, qui sono d'accordo con Meluzzi, davvero, anche dal punto di vista dei credenti è giusto, Porta Pia va festeggiata quasi più dai credenti che non dai laici. È il momento in cui ci si libera da parte del Vaticano dell'onere e dell'orpello. No, io devo dire, in questi ultimi mesi, con una velocità impressionante, proprio culturalmente, con una velocità, si è ripercorso un cammino che aveva richiesto secoli, dall'affermazione il mio regno non è di questo mondo all'affermazione in hoc signo vinces, no, cioè dall'affermazione tutta spirituale a una invece tutta mondana. E mi pare che questo percorso si sia rifatto. Fare il percorso inverso è, io credo, importante. Farlo non solo in nome del rischio di clericalizzazione dello Stato, ma in nome del rischio che c'è di parastatalizzazione della Chiesa, che c'è tutto. E allora, quando sento evocare, perché poi si trova sempre, ma fu Craxi a firmare il concordato, è vero, sì, ma, insomma, ma fu Nenni a votare contro all'articolo 7, ma sono, no, scusate, quando negli anni 70 si ripropose da parte di alcuni la questione, il tema del concordato, a firmare perché quella questione fosse posta, non furono degli esagitati, insomma, furono Arturo Carlo Jemolo, Eugenio Montale, se volete Norberto Bobbio, Umberto Terracini, insomma, un pantheon di personalità diversissime per estrazione culturale, civile, che poneva il problema. E devo dire, dall'alto andando verso il basso, consentitemelo qui con il sorriso, è una domenica di io vorrei mettere in guardia un amico come Francesco Rutelli, perché io già lo vedo tra qualche giorno assumerà l'espressione compunta che assume nei momenti gravi, quando deve fare la morale a qualcuno,
da
sindaco di Roma eccetera, e ci dirà che io l'ho detto al congresso radicale, abbiamo materiale fotografico di quella giornata in cui fu firmato il concordato e Rutelli, che era allora capogruppo radicale alla Camera, si appese su un balcone di Montecitorio per mettere la bandiera bianca e gialla dello Stato Vaticano, come a dire che in quel momento l'Italia diveniva un po' Vaticana. Adesso mi sorge il dubbio che non fosse una contestazione ma un auspicio, diciamo. Non vorrei che ma questo è una forma preventiva, no? Prevenire è meglio, lo avvisiamo prima, così ci risparmiamo. Chiudo sul concordato e poi un'annotazione a cui tengo molto sulla scuola, e davvero la faccio via. Sul concordato, noi siamo per la chiarezza del modello americano. Nella realtà americana ciascuno ha pieno diritto di parola, di azione, eccetera, però senza privilegi. Io credo che l'unica cosa che non possa funzionare è il meccanismo botte piena, moglie ubriaca. Non si può contemporaneamente avere il vantaggio, diciamo, concordatario e poi dell'otto per mille e poi di tutto quello che discende, e dall'altra parte pensare di poter entrare a gamba tesa nel lagone politico. Io non voglio vietare questa seconda cosa, perché siamo liberali e quindi piena possibilità di azione, però in condizioni di parità rispetto agli altri cittadini. Ultima cosa, dicevo, consentitemi, scuola, ma anche Francia, quello che accade in questi giorni. Io sono convinto che nel mondo ci siano due partite che si giocano e che la politica deve giocare. L'una è quella della promozione globale della libertà e della democrazia. L'altra però è proprio quella della laicità, e le due partite si incrociano. Guai se uno pensa di fare la promozione della libertà e della democrazia con le crociate. Questo è. E voglio dire, io sono convinto che, virgolette, un confronto e anche una guerra c'è, ma il problema è come la vinci, perché se la vinci con armi liberali, virgolette, saranno loro a dover divenire come noi e a doversi misurare anche nel mondo arabo, sorrido, con le loro fecondazioni assistite, con i loro Almodovar e con i loro guai che verranno belli di una società complessa e liberale. Se la facciamo da crociati, magari vinciamo, ma saremo noi a divenire come loro, a fare un passo indietro in un assetto di società. E questo ha a che fare anche con quello che accade in questo momento, non tanto con i fatti ma con le presunte soluzioni sul problema francese. A me non piace l'idea che si tratti con gli imam in quanto imam. Io non credo che sia saggio creare una situazione per cui tutti i cittadini devono rispondere alla legge e alcuni altri devono rispondere alla legge e all'imam. Non funziona, perché magari una volta ti va bene, ma poi la seconda volta, se l'imam non ci sta, che facciamo? E allora anche sulla scuola, io credo che un grande tema, basta le polemiche di Pera, il Meticcia, ma figurarsi. Però attenzione anche a una demagogia opposta di chi parla di integrazione solo riferendosi alle comunità. Noi l'integrazione la dobbiamo fare con gli individui e difendere l'individuo e difendere l'individuo magari anche dalla sua famiglia e dalla sua comunità, o comunque metterlo nella condizione di scegliere il percorso della sua famiglia e della sua comunità se lui lo vorrà. Attenzione a una situazione in cui la scuola diventi una prosecuzione della famiglia o della comunità con altri mezzi. Ecco, questo tenevo a dirlo e vi ringrazio per averlo potuto dire qui, se no dove? Grazie.
Vi prego di rimanere ancora con noi, perché come vedete i tempi saranno molto rapidi. Adesso do subito la parola al Gran Maestro Gallego e poi questo intervento, saluto conclusivo del Gran Maestro Raffi. C'è una bellissima frase che viene scelta da Luigi Einaudi in On the Liberty. per commentare la traduzione in italiano di John Stuart Mill. La verità può diventare, il saggio appunto di John Stuart Mill, la verità può diventare norma di azione solo quando ad ognuno si è lasciata amplissima libertà di contraddirla e confutarla. Le opinioni erronee contengono sovente un germe di verità. Le verità non contraddette finiscono per essere ricevute dal senso comune degli uomini come articoli di fede, senza alcuna comprensione del loro fondamento. La verità divenuta dogma non esercita più efficacia miglioratrice sul carattere e sulla condotta degli uomini. È tutto quello contro il quale ci battiamo.
Ringrazio il moderatore Caruso e ringrazio per gli interventi tutti i relatori di questa mattina. Come presidente del Rito Simbolico Italiano sono veramente orgoglioso che si sia potuta svolgere la sesta accademia qui a Montefiore Conca. Sono momenti e sono mattinate bellissime. Io non potrò dimenticare quella di 2 anni fa, tu sei mio fratello. Ecco, veramente un plauso a Giovanni Cecconi e a tutto il collegio Bonomia e a Riniminum che si danno tanto da fare per queste mattinate. Ringrazio tutto il pubblico presente. Le mie non vogliono essere delle conclusioni perché con la presenza del venerabilissimo Gran Maestro Gustavo Raffi le conclusioni spettano a lui. Permettetemi però di fare delle puntualizzazioni. Vi sarebbe ancora molto da dire sul tema della libertà, ma quello che non posso tralasciare è il simbolismo del trinomio libertà, uguaglianza, fratellanza, particolarmente interessante per la diversa interpretazione che le viene data dal profano e dall'iniziato. Infatti, quello della massoneria è un insegnamento tradizionale e come tale ha la possibilità di riagganciarsi alla sapienza più antica che ci indica le varie vie della realizzazione ed insieme di percorrere i tempi della futura evoluzione dell'uomo, per il quale sarà necessario un nuovo tipo di educazione adatto ad una nuova era. Ritengo quindi di poter affermare che la massoneria è l'unica istituzione pedagogica che dispone di strumenti non soggetti all'usura del tempo e alla necessità di differenziazione in rapporto alle varie culture, perché essa fa leva su ciò che da sempre e per sempre costituisce l'intima essenza dell'essere umano e il suo fine ultimo è quello di far sì che la volontà dell'uomo si sviluppi in modo da potersi adeguare alla volontà universale. E le positive conseguenze di questa concordanza sono facilmente intuibili. Sulle origini storiche del sacro trinomio sono state scritte tante cose e sono state date tante interpretazioni. Pio VI, il pontefice che era quando ci fu la rivoluzione francese, fino dal 1775 una sua enciclica aveva condannato la teoria dell'uguaglianza. Dopo la rivoluzione attaccò Voltaire la sua esaltazione della libertà. In questo senso, diceva, si può richiamare l'enciclica programmatica di Leone XII, Ubi Primum, del 5 maggio 1824, che accentua soprattutto il tollerantismo di queste dottrine e nega qualsiasi ipotesi di libertà religiosa. Come si vede, l'avversione della Santa Sede e del mondo cattolico, e stamani mattina ne è stato parlato in abbondanza, nei confronti della massoneria era basata su motivi quasi esclusivamente di carattere sociale e politico, in quanto la Chiesa temeva di perdere il suo potere fondato sull'origine divina della propria autorità. Significativi sono alcuni scritti dei due papi Pio VI e Leone XII. A proposito di Voltaire, Pio VI scriveva: «È lui che ha insegnato al popolo a prendere coscienza delle proprie forze e ad usarle. Ha fatto cadere le barriere del dispotismo, il potere religioso e sacerdotale. I faziosi si sono serviti della parola speciosa libertà. In verità, proprio questa libertà filosofica che tende a corrompere gli spiriti, a depravare i costumi, a sovvertire tutte le leggi e tutte le istituzioni tradizionali». Queste erano le parole di Pio VI. Ed ancora, questi avvocati tanto benemeriti del genere umano hanno aggiunto al termine ingannatore di libertà quest'altro termine di uguaglianza, che non lo è di meno. Come se tra gli uomini che si sono riuniti in società e che hanno disposizioni intellettuali così differenti, gusti così opposti tra loro ed un'attività così sregolata e dipendente dalla loro cupidigia individuale, non dovesse esserci nessuno che riunisca la forza e l'autorità necessaria per costringere, reprimere, ricondurre al dovere coloro che se ne allontanano. Ora, se è vero che in un certo periodo storico in Italia massoneria divenne quasi sinonimo di carboneria, in quanto molti esponenti massonici erano convinti carbonari e professavano idee non solo aconfessionali, ma addirittura anticlericali, è altrettanto vero che ciò deve ascriversi alla insufficiente educazione massonica di quei fratelli, il che certo non poteva intaccare la validità dell'istituzione. Del resto, chi massone non è, non può vedere nel trinomio, sia interpretandolo in senso positivo sia denigrandolo, altro che una serie di principi e denunciazioni di carattere socio-politico o tutt'al più filosofico. In realtà, queste tre parole che campeggiano nel tempio scritto sulla parete d'Oriente insieme alla dedicazione dei lavori al grande architetto dell'universo hanno un significato che va ben oltre le regole della morale quotidiana, essendo ricompreso nella sfera dei valori assoluti. Infatti, libertà si riferisce in primo luogo a quella particolare liberazione che consiste nella presa di coscienza e nel superamento dei condizionamenti, oltre che alla libertà interiore che è patrimonio irrinunciabile dell'uomo e che continua ad appartenergli anche quando si è annullata ogni libertà di comportamento esteriore. Inoltre, questa liberazione fa sì che si renda disponibile una grande quantità di energia biopsichica già bloccata dai condizionamenti e cristallizzata nei livelli inferiori. L'uomo libero è dunque colui che si è riappropriato del proprio patrimonio energetico e può quindi reinvestirlo, per cui la libertà da deve essere anche una libertà per. Si è dunque liberi per evolvere. Quanto all'uguaglianza, chiunque abbia occasione di porsi come educatore sa bene di dover applicare una pedagogia differenziale per adattarla alla diversità degli allievi, e sa anche come ciò dia adito a polemiche a non finire, in quanto tutte le volte che si parla di gerarchia, di livelli e di elite, vi è sempre una presa di posizione da parte di coloro che si vedono non concessi e non compresi nel livello elitario. E questo è un equivoco dovuto ad un malinteso sul significato di uguaglianza. È innegabile che gli esseri umani sono fortunatamente molto diversi gli uni dagli altri, avendo ciascuno una sua individualità con caratteristiche uniche ed irripetibili, anche se la base biopsichica è comune. Proprio questa diversità, che peraltro tende all'unità, rende possibile la vita del fenomeno umano con le sue attuali caratteristiche in questa era e su questo pianeta. La diversità che caratterizza la condizione umana rende inevitabile la gerarchia e fa sì che, al di là della sfera dei diritti e dei doveri di solidarietà umana e di politica sociale, sia assurdo parlare di uguaglianza se non nel significato del tutto particolare che le viene dato in massoneria. La psicagogia massonica insegna infatti che tutti gli uomini hanno il medesimo diritto di evolvere, e chi è più in alto sulla scala evolutiva ha il preciso dovere di aiutare gli altri nell'ascesa. Chi poi non voglia, ed è questione solo di volontà e non di possibilità, impegnarsi nella propria crescita, ha il diritto di essere lasciato nella condizione di stasi che gli è propria, in quanto per lui non è ancora giunto il momento di mettersi in cammino. Insegna infatti la saggezza orientale che quando il discepolo è pronto arriva il maestro. È così che la massoneria svolge la sua opera didattica, usando la massima attenzione nella selezione degli uomini di desiderio pronti a diventare uomini di volontà, e preoccupandosi di dare a ognuno il suo, come insegna la giustizia umana e divina. Quindi non lo stesso cibo a tutti per un malinteso senso di uguaglianza, ma a ciascuno ciò che gli compete. Un amico massone spiegava l'applicazione pratica di questi principi osservando che bastano poche gocce di vino per riempire un bicchierino, ma ne occorrono molti litri per riempire la botte. E quando entrambi siano colmi, il bicchierino con poco, la botte con molto, ognuno ha ricevuto il suo. Quanto alla fratellanza, occorre rifarsi ai ben noti meccanismi psicologici secondo i quali l'uomo non ha la possibilità di evoluzione se gli manca il rapporto con i suoi simili. Quindi dimostrano i casi, e questo è dimostrato dai casi di deficit mentale riscontrati in individui privati, per ragioni fisiche o ambientali, della possibilità di comunicare con altri. Il processo di individuazione, l'esperienza dell'io e quella del sé necessitano del contatto umano. Anche il transpersonale viene mediato dall'interpersonale. Tuttavia è assai difficile distaccarsi dal comune stereotipo secondo il quale essere fratelli significa avere uno stesso retroterra, possedere delle somiglianze biopsichiche ed essere uniti da un legame affettivo. Ma già San Giovanni, nel suo meraviglioso Vangelo, indicava che il legame di sangue ha poco valore rispetto a ciò che consente agli uomini di essere nati da Dio, per cui la vera fratellanza si ravvisa tra individui che hanno lo stesso livello evolutivo, lo stesso desiderio e la stessa volontà. È proprio la gradualità dell'insegnamento massonico, tendendo a raggruppare fra loro apprendisti, compagni e maestri, ed offrendo strumenti diversi a ciascuno di questi gruppi, consente a coloro che ne fanno parte di specchiarsi nel fratello giunto al suo stesso punto di crescita interiore, di fare quelle proiezioni che la psicologia ritiene necessarie per poter arrivare alla conoscenza di se stessi, e soprattutto di partecipare all'attività di un io collettivo che rafforza le potenzialità dei singoli e la volontà di questi, convergendo verso lo stesso punto focale, diventa unica volontà diretta ad un unico scopo ed in armonia con la volontà cosmica. Vi ringrazio.
Ringraziamo il Gran Maestro Ottavio Gallego per questa conclusione significativa di questi momenti dei nostri lavori. Però non è ancora conclusa questa tornata dell'Accademia. Invito Gustavo Raffi, il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, a intervenire con noi. Prima, mentre sta salendo, una domanda, una proposta da un momento.
post-operativa, non so se al Grande Oriente o al Rito, ma di una cosa che io credo sia molto importante, possa essere una di quelle iniziative che lasciano il segno, anche rispetto alle questioni epocali che sono state affrontate questa mattina. Concordo con le cose che diceva Daniele Capezzone su almeno tre punti. Credo che condividiamo una naturale antipatia per gli atti dei voti, per il clero parastatale e anche per i tartufi istituzionalizzati alla Rutelli, per intenderci. Però credo che per poter uscire da queste aporie in una logica costruttiva bisogna accettare le sfide. Allora, siccome il Grande Oriente è un grande laboratorio di idee e i problemi che abbiamo di fronte nel confronto interculturale e interreligioso sono immensi, il tema delle periferie francesi è il problema dei problemi, credo che se c'è un contributo che la tradizione che tu incarni, Gustavo, potrebbe dare al dibattito interculturale in questo momento, riguarda un problema essenziale. La società islamica non potrà cambiare se non cambia nella società islamica la condizione della donna. Questo è il problema dei problemi. Perché leggevo proprio ieri sul Corriere un'intervista di una ragazza di banlieue che descrive perché quel mondo non evolve, così come non evolve qua. Perché fino a quando le ragazze delle comunità islamiche, concordo anche qui un'altra volta con Capezzone sul fatto che la liberazione non passa attraverso il multiculturalismo delle comunità, ma la multiculturalità e la transculturalità delle persone, bisogna, come dire, che ci sia una liberazione delle persone. Questa liberazione delle persone passa attraverso il loro affrancamento da forme di vera schiavitù. Finché la condizione della donna nella società islamica è una condizione di sostanziale schiavitù, il fatto che noi la presidiamo nel nome del multiculturalismo, come dire, significa congelare l'evoluzione di una società che in Occidente è evoluta grazie a questo. Mi permetto di dire anche qui da cattolico che l'impatto della visione cristiana del mondo sulla società greco-romana per quella della condizione della donna è stata straordinariamente avversiva. Cioè, ragazze come Agata, Priscilla, Prudenziana, Cecilia, le martiri cristiane, noi le vediamo come se fossero delle verginelle, come dire, un po' sceme. In realtà erano delle protofemministe che nel nome del cristianesimo rifiutavano di essere comprate, vendute, date in marito, come dire, nel nome di uno scambio familiare. E questo, come dire, è stata anche nella cifra di tutto il cristianesimo patristico. I padri non sarebbero potuti crescere e scrivere se non fossero stati mantenuti da vedove che in maniera rivoluzionaria mantenevano il loro patrimonio e, come dire, avevano dei patres subintroducti nelle loro domus. Questo per dire come c'è un'eterogenesi dei fini della storia. Allora, se Gustavo, se il Grande Oriente promuovesse un'iniziativa, io non so quale, che anche il GOI non ha del tutto risolto i suoi problemi con la condizione della donna, ci sarebbero molte cose da dire su questo. È un problema aperto. Che fosse, non so, Islam, cristiani e massoni di fronte alla condizione della donna, ma certamente qualcosa che avesse un impatto anche rivoluzionario veramente rispetto a queste questioni. Allora io credo che noi non tradiremmo questa nostra capacità di proporre anche dibattiti difficili anche per noi.
Signore e signori, amici e ovviamente fratelli, io dir il vero ero venuto per ascoltare, anche perché questo è stato per noi un anno particolare e ho parlato molto. È vero che 200 anni sono 200 anni, sono 200 anni però che hanno consentito ai massoni e ai non massoni di conoscere la storia, di rientrare, e lo dico ai fratelli, di rientrare nella storia, perché diversamente si dà vita al Museo delle Cere. Io oggi sono rimasto un po' impressionato perché ho quasi ascoltato una proposta di candidatura a Gran Maestro, quindi devo cominciare a preoccuparmi per la mia posizione. La mia posizione. Conclusioni non se ne fanno. Un laico non conclude, riflette. E la prima riflessione che io ho fatto è una vecchia mia riflessione: quanto sono belle le minoranze, perché le minoranze sono naturalmente laiche. Lo stesso cristianesimo delle origini è laico. Lasciamo stare le parole del Cristo, ma arriviamo a Gelasio, la teoria delle due spade. Perché due spade? Perché con un pugno non ne puoi tenere due. Quindi la separazione tra il potere civile e il potere religioso. Ma questo perché? Perché nel paganesimo i due poteri si unificavano. Quando il cristianesimo divenne maggioritario, si dimenticò tutto e capì che era più vantaggiosa quella scelta che aveva contrastato. E insomma, l'altro dramma è per i laici quello di sedersi. Quando i laici vincono si siedono, forse perché hanno questo senso della battaglia, questa voglia di elaborare e proporre, non sanno gestire il potere, arrivano e mollano. La scuola, quando a Mazzini chiesero, fatta l'Unità d'Italia, cosa si dovesse fare, e Mazzini fu categorico: scuole, scuole, scuole. E il vero dramma è questo: noi nel nostro piccolo abbiamo denunciato, abbiamo gridato, ma attenti con questa scuola libera in una società multiculturale, multiconfessionale, multirazziale. E questa strada significa la via del razzismo, della xenofobia, delle incomunicabilità. Se nella scuola d'obbligo giovani nati in realtà culturali, religiose, diverse, non si ritrovano e non capiscono che si può dialogare, che essere diversi non è ostativo a un percorso comune, ma quando lo devono imparare? Perché la scuola deve essere una scuola di indottrinamento, deve essere un'impresa che tra l'altro viene sovvenzionata con fondi statali. E questo no. Oggi vedete, il problema della scuola è veramente pregnante, perché parliamo della Francia. L'attuale governo francese ha fatto un errore colossale, ha allentato la presa sulla scuola. Oggi il vero problema è quello di rivitalizzare la scuola pubblica. La scuola pubblica! Perché la Repubblica deve offrire la parità di partenza, perlomeno la parità di chance. E io sono d'accordo che gli handicap devono essere rimossi. Si parla di discriminazione positiva, giustamente. Ma se tu non li inserisci, quando finisce l'aspettativa, passa una generazione, passa un'altra, e tu sei là, emarginato, anche se ti ho dato il passaporto, ma tu ti ribelli, ed è giusto che uno si ribelli. Non può non essere così. Non è solo l'iman, è la rabbia. E allora bisogna concepire la Repubblica come un'idea, come uno stato di insoddisfazione perenne, perché si può fare sempre meglio, si può fare sempre meglio. Anch'io sono perfettamente d'accordo sul concetto che tutto deve transitare non attraverso le chiese, ma attraverso gli individui. D'altra parte, in Italia, nonostante qualche recensione, in Italia non si è dibattuto su quel bellissimo libro che poi è il rapporto Stasi, il rapporto sulla laicità. Tra l'altro la prefazione di Sergio Romano è eccezionale, eccezionale. Tra l'altro Bernard Stasi era un democristiano, quindi non era un laico nell'accezione che si vuole dare. E dopo tornerò su questo concetto. Cosa si dice in quel rapporto? Il pericolo per la sopravvivenza dello Stato non nasce soltanto dalle prepotenze delle maggioranze, ma nasce in particolare dalle minoranze che si autoescludono, quelle comunità che esercitano un controllo tirannico sui propri membri e gli impediscono di integrarsi, gli impediscono addirittura i matrimoni, di concepire quelle che sono le regole normali dell'ordine pubblico, che sono quelli che poi giustificano l'appartenenza a uno Stato. Niente, non se ne è parlato, il velo. Tutto è passato come la storia del velo, che è l'aspetto folcloristico, se vogliamo, di questo rapporto. Ma proprio quel problema della tirannia delle minoranze. Perché queste minoranze vedono poi sfuggirsi le pecorelle, questo è il problema, è sempre quello, le pecorelle che sfuggono. Noi non dobbiamo cadere nel trappolosso, però, scusate il termine, laici e credenti. No, no, no. Ci sono i laici credenti e non credenti, come ci sono gli atei bigotti e ci sono i credenti bigotti. Questa è la differenza tra bigotti e non bigotti, tra menti pensanti, tra coloro che scelgono la via del dialogo e quelli che la rifiutano. Poi andiamoci a fondo su questo relativismo e cerchiamo di non prenderci in giro. È già stato detto che in contrapposizione al relativismo c'è solo l'assolutismo. Ma io ho detto di più, ho detto che tutte le chiese sono relativiste per il solo fatto che le loro verità si fondono su assiomi. Gli assiomi non possono essere dimostrati e nel momento in cui non possono essere dimostrati ognuno si chiude nella sua cerchia, un'altra religione farà la stessa cosa, un'altra chiesa, e sarà l'incomunicabilità, perché ognuno difenderà i propri assiomi. La grande rivoluzione dei laici è quella di proporre instancabilmente la filosofia del dialogo. Un tempo si chiamava tolleranza, ma non c'è altra strada. Ma per fare questo bisogna cambiare anche gli animi e le menti degli uomini e avere la forza di inneggiare agli uomini del dubbio, cioè gli uomini che si mettono in discussione, gli uomini che ritengono che ogni altro essere umano possa essere portatore di uno spezzone di verità, e con questo uomo ci si va a confrontare, sempre pronti a mettersi in discussione. È il metodo che ci distingue, diciamocelo chiaramente. Da un lato c'è un metodo induttivo, dall'altro c'è un metodo deduttivo. Chi viaggia nell'orbita dell'etica, del convincimento, della convinzione, non potrà mai trovare un punto d'incontro con quelli che teorizzano e vivono l'etica della responsabilità. Questo è il grande problema. Il grande problema è questo qui. E allora diciamocelo chiaramente. Anche l'incontro di oggi, e lo dico da ravennate, è una tessera di un mosaico, e alla fine questo mosaico dovrà venire fuori. Nel mosaico ogni tessera ha una funzione. Se fossero tutte auree non darebbero l'immagine. Quindi questo vuol dire che ognuno nel suo ruolo, chi nel mondo politico, chi nel mondo della cultura, chi soprattutto nel mondo della scuola, può fare, deve fare, deve fare. Noi massoni abbiamo un vantaggio rispetto agli uomini che si occupano della politica, parlo in generale. Noi non abbiamo un obiettivo elettoralistico. Io capisco benissimo, ho vissuto anch'io la vita politica. Un partito deve vincere, perché dal numero di voti si misura il consenso, ma anche il potere. E sovente, tranne certi gruppi, e non voglio fare elogi perché sono troppo facili, e tranne i gruppi che hanno una determinata caratterizzazione, gli altri si barcamenano perché non devono perdere. E allora voi guardate bene, il paese è estremamente laico, è estremamente laico, è una classe dirigente che invece è disposta a vendere l'anima per il semplice motivo che pensa che sullo zoccolo duro di un certo voto si vinca la partita, che poi è un 2, 7, 8% al massimo. Stanno vendendo l'anima, senatore Pera, senatore Pera. Quindi noi torniamo... siamo tornati ad essere quello che eravamo. Eravamo stati un po' cloroformizzati perché avevamo espresso una classe dirigente giurassica che ovviamente non pensava e aveva la testa rivolta all'indietro a raccontarsi ma come eravamo bravi, come eravamo belli, senza capire che in fondo gli uomini che hanno fatto la storia hanno fatto la storia perché vivevano il presente e pensavano al futuro. Altre possibilità non ce ne sono, non ce ne sono. Noi daremo quindi il nostro contributo, lo faremo in tutte le sedi e cercheremo e otterremo sempre maggiori amici. Quando si nasconde nelle caverne, e uso un linguaggio elegante, delle volte sono anche più duro, o ci si fa fiumicarsici, non si ottiene nulla e si diventa soltanto il capro espiatorio delle nefandezze di altri. Grazie.
Bene. Invito intanto, si sta per concludere il nostro incontro, vi prego soltanto per ragioni anche di cortesia di mi invito il vice sindaco Cipriani Pietro a prendere per le doverose modalità di conclusione e di cerimonia. Ricordo inoltre che c'è un grande convegno a Bologna il 3 dicembre in Aula Magna di Santa Lucia all'Alma Mater Studiorum in via Castiglione. Si festeggia il bicentenario con una grande manifestazione e un parterre de roi di oratori molto importanti, 200 anni del Grande Oriente di Palazzo Giustiniani. E intanto Pietro, le cerimonie per la conclusione.
Ma buongiorno a tutti, io vorrei prima di tutto ringraziarvi per la presenza e per la partecipazione. Questo appuntamento, che è il sesto appuntamento che si ripete in questo teatro, è partito grazie all'iniziativa dell'amico avvocato Giovanni Cecconi, che è qui presente. E un'altra cosa che ci onora tantissimo è aver avuto sempre la presenza dell'avvocato Ottavio Gallego, presidente del Rito Simbolico Italiano. La cosa che io vorrei ribadire è che grazie alla tenacia, alla costanza, alla forza di Giovanni Cecconi si è riusciti a far sì che questo appuntamento sia diventato un appuntamento culturale di altissimo livello, che è un appuntamento culturale che contribuisce a identificare e far conoscere questo paese non tanto nella provincia di Rimini ma a livello nazionale. Io come montefiorese, come vice sindaco di questo paese, sono infinitamente orgoglioso di queste giornate e sono convinto che questa mattina usciamo particolarmente arricchiti da questo incontro. Io lo vedo soprattutto come un momento di riflessione, un momento di crescita personale, e oserei dire che questo teatro in questa mattinata è diventato proprio un vero e proprio laboratorio di idee in cui ognuno di noi riesce ad elaborare dei concetti che contribuiscono a farci crescere. Di nuovo un grazie a tutti e vorrei omaggiare i relatori con un pensiero, con due pubblicazioni di Montefiore.
Grazie a tutti, a quest'altr'anno, e grazie ai soliti amici Maurizio, Moreno, Roberto e tutti i fratelli del Collegio Bononi e da Riminum, a tutti quelli del Rito Simbolico Italiano per l'attenzione dataci, fornitaci per la partecipazione. E avremo altri convegni, anche perché il nostro fratello credente cattolico Alessandro Meluzzi è un iscritto del Rito Simbolico Italiano. Grazie, arrivederci.
Bene.